Buonasera a tutti, benvenuti. Lascio la parola alla dottoressa Iannelli per l'appello per la verifica del numero legale. Prego.
Grazie. Reggianini, Benuzzi, Barbieri, assente, Cavazza, Vanzini, Cannoletta, Petrucci, Marrone, Natalini, assente, D'Italia, Franciosi, assente, poi Giampiero, Renzo, assente, Bianconi, Silvestri, Guarracino, Franchini, Bonini, Petazzoni, assente, giusto? Gidari, Righini, presente, Leccese, assente, Sant'Unione, Carini, assente, Girotti, presente. Il numero legale c'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.
Grazie dottoressa. Per la registrazione comunico che hanno comunicato la loro assenza i consiglieri Renzo, Natalini, Barbieri, Sant'Unione, Carini, Gidei e Petazzoni. Quindi a questo punto passiamo al primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni. Se ci sono comunicazioni del Sindaco, prego Sindaco.
Grazie Presidente, alcune brevi comunicazioni. La prima è che la giunta è a ranghi ridotti stasera perché l'assessore Gargano per un contrattempo di natura personale non poteva essere qui. Maurizio Cocchi Bonora è per conto della giunta a Gaggio perché c'è l'iniziativa della biblioteca in tour e Valentina Graziosi, anzi ne approfitto per comunicarlo, ha partorito nei giorni scorsi, è nato Giovanni, la bimba, il bimbo e la mamma stanno bene, quindi complimenti a Valentina. Idem dicasi per Nadia Casalgrande, non perché abbia partorito naturalmente, ma perché per un impegno personale non può essere tra noi. Altre comunicazioni. L'assessore Gargano nei giorni scorsi nella sua presenza a Roma ha avuto modo di incontrare il giudice Di Matteo che ha di fatto riferito che un giorno per lui ad oggi potenzialmente valido per la questione cittadinanza onoraria potrebbe essere il 2 di marzo 2018. Potrebbe essere. Quindi lo anticipo, con congruo anticipo, ovviamente fatto salvo la conferma, diciamo così, della data, in prossimità della data medesima. La sera di sabato 4 novembre al Cinema Teatro della parrocchia in frazione di Gaggio di Piano sarà presente il professor Michele D'Andrea, che è stato fino a qualche tempo fa capo cerimoniale del Quirinale, a presentare in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre che facciamo a Castelfranco Emilia uno spettacolo tutto incentrato sulla Costituzione italiana in un quadro sinottico rispetto ad altre costituzioni coeve per nascita come tempo e per regione geografica a livello europeo. In più l'assessore Gargano mi invita a significare in particolare alla consigliera Cristina Girotti Zirotti, che non ha ancora risposto a un'interrogazione pendente sul tema protezione civile, ma che provvederà a rispondere. So che giustamente dice sono un po' in ritardo, però ha avuto diverse questioni di cui occuparsi, quindi mi invita a comunicare anche questa cosa. Direi di aver esaurito le mie comunicazioni, grazie.
Grazie signor Sindaco. Ci sono altre comunicazioni da parte della Giunta? Non mi sembra, per cui comunicazioni da parte dei consiglieri. Prego, consigliera Bianconi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura a un breve paragrafo. È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali, perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. eppure me li tengo stretti, perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale. Sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi. Posso percepire le sofferenze di milioni di persone, ma se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità. Penso che le abbiate riconosciute tutti, sono parole tratte dal diario di Anna Frank, e in questi giorni, insomma, in cui è stata sbeffeggiata, insomma, in cui il suo ricordo è stato offeso, insomma, a noi piaceva ricordarla così. Grazie.
Grazie consigliera Bianconi. Prego consigliera Franchini.
Grazie Presidente, volevo ricordare all'assessore Bertoncelli che i residenti di Piazza Aldo Moro, dopo un mese dall'ultima sua dichiarazione, sono ancora senza accesso per i mezzi di soccorso alla casa, sì, anche personalmente alle residenze, nonostante la sua rassicurazione che entro pochi giorni avrebbero avuto accesso a casa. Ci sono persone che non stanno quasi più respirando, cerchi di darsi una mossa e se ha aggiornamenti, cortesemente, ce li comunichi. Grazie.
Grazie consigliera. Prego consigliera Girotti.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Mi ha un po' distolto la concentrazione quanto ho comunicato adesso dal capogruppo del Movimento 5 Stelle. Chiaramente ci associamo, capiamo che non è sicuramente una non volontà dell'assessore Bertoncelli non avere ancora agito, ma sicuramente ve ne ha una grossa urgenza. E dopodiché invece voglio fare il mio personale augurio da donna e da mamma all'assessore Graziosi Valentina per il suo piccolo nato, a lei e alla famiglia. Non c'è niente di bello quando nasce una vita. E in merito alla comunicazione riportatami da parte dell'assessore Gargano, ne prendiamo atto, ma rilanciamo il fatto che vi è ormai una tardività veramente grande, non solo per quella, ma per anche altre interrogazioni pendenti che ho comunicato la volta scorsa. Quindi, tant'è, daremo un breve tempo di attesa, dopodiché agiremo per le vie formali a diritto dell'espletamento delle nostre funzioni e di gruppo consigliare. Grazie.
Grazie consigliera. Ci sono altre comunicazioni? Prego assessore Bertoncelli.
Sì, buonasera a tutti. Per quello che riguarda Piazza Aldo Moro la situazione è questa. Abbiamo ricevuto una settimana fa i telecomandi, le copie. La fornitura è stata lunga. La persona che più mi ha contattato, che ha una disabilità eccetera, in questi giorni avrà giustamente il telecomando d'accesso. Voglio però almeno rassicurare il fatto che i mezzi di soccorso possono entrare e quindi non c'è un impedimento al primo soccorso. C'è un impedimento all'utilizzo quotidiano di carico e scarico, chiamiamolo così, della piazza. Con alcuni residenti mi sento, e con alcune attività commerciali mi sento quotidianamente, quasi, li cerco di tenere aggiornati il più possibile. È vero anche che la situazione è una situazione al netto delle disabilità estremamente complessa. E quindi stiamo cercando di trovare la soluzione che tenga insieme le esigenze personali e delle attività con le esigenze anche della collettività nel mantenere un bene appena rimesso in pristino. comunque mi faccio carico di un ulteriore passaggio con le residenze e con le persone con gravi motivi di salute anche, per aggiornarle ulteriormente della situazione. Grazie.
Grazie Assessore. Se non ci sono altre comunicazioni, passerei al punto 2 all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo numero 118 del 2011. Dunque, per questo punto all'ordine del giorno, come scaturito dalla Commissione consiliare 1 che ha trattato ampiamente il punto, si era arrivati tra i presenti all'unanimità sulla decisione di passare direttamente il voto e non svolgere la discussione. Siccome al momento della decisione mancava solo tra i presenti, mi pare, la consigliera Righini, non so se anche lei si voglia associare a... Ok, per cui passerei direttamente al voto del punto 2, per cui votiamo per l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo numero 118-2011. Consiglieri favorevoli? Consiglieri, l'unanimità, per cui non ci sono consiglieri contrari o consiglieri astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli? Come prima l'unanimità, per cui non ci sono consiglieri astenuti e consiglieri contrari. Il Consiglio, 16 voti favorevoli, per cui il Consiglio approva. A questo punto passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, variazione di competenze di cassa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Lascio la parola al Sindaco per l'esposizione del punto. Prego, signor Sindaco.
Grazie Vicepresidente, di nuovo buonasera a tutti. L'oggetto è stato visto in commissione consigliare lunedì sera, è illustrato anche con l'ausilio di un allegato non tecnico, nel senso non allegato alla delibera, ma allegato al materiale a disposizione dei consiglieri, che in qualche modo ha provato anche a esemplificare e chiarire meglio quello che ancora oggi rispetto al bilancio con l'armonizzata potenziata, il 118, in realtà continua ad essere un bilancio non sempre di facile leggibilità e lettura. Di fatto si tratta in qualche modo dell'anticipazione di quello che sarebbe stato o che in genere è per gli enti locali la variazione di assestamento che viene fatta entro il 30 di novembre di ogni anno, che era forse più una prassi della vecchia contabilità, ma che anche oggi di fatto è in voga in molte realtà. In buona sostanza si tratta della ricognizione fatta da parte degli uffici, ovviamente a richiesta della ragioneria, di verificare sui capitoli assegnati, sulle somme ancora a disposizione e non impegnate, in particolare sul 2017 più che sul pluriennale 17-19, ove ci fossero economie di spesa, cioè ci fossero somme disponibili che ragionevolmente non sarebbero state impegnate di qui alla fine dell'anno, posto che siamo ormai prossimi alla chiusura dell'esercizio 2017, se per contro ci fossero esigenze su determinati capitoli di spesa che non trovassero in quel momento, fino a questa variazione, copertura di qui sino alla fine dell'anno. Questa ricognizione ha dato l'esito che viene richiamato e illustrato nella delibera che si propone al Consiglio in discussione e io spero in approvazione. Di fatto le questioni più significative sono quelle di un risparmio di fatto sui servizi di segreteria, sul personale, sulla ragioneria, in particolare penso a quelli sul personale, sono relativi alle di fatto ritardate assunzioni rispetto al piano occupazionale, che però vanno in compensazione rispetto al riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali a una quota parte dei dipendenti all'esito del procedimento che li ha visti protagonisti nel corso di quest'anno. Poi ci sono minori entrate dei tributi in ragione di 146.700 euro. L'abbiamo visto illustrato in particolare per quello che riguarda l'IMU da parte della dottoressa Azzoni nel corso della commissione. Abbiamo un saldo positivo da parte dell'urbanistica, un saldo negativo da parte dei lavori pubblici, che sommano algebricamente maggiori spese per oltre 200.000 euro e minori spese per 65.000 euro, in gran parte dovuti a utenze di cui si sono registrati in vero conguagli per la più gran parte, che sono pervenuti, che continuano a pervenire, perché da quando attraverso l'acquisizione delle forniture di quel tipo di servizio pubblico a rilevanza economica attraverso i portali che fanno assegnazioni di lotti a livello regionale, a livello nazionale, i fornitori di questi servizi spesso si trovano nella necessità, non essendo come si dice modernamente player totalmente accreditabili, sotto il profilo della robustezza economico-finanziaria, spesso si trovano a cedere i crediti rivenienti dalle fatturazioni, dalla bollettazione, che poi vengono a loro volta riscontati diverse volte. Tant'è che noi e molti altri enti locali, per la verità, ci troviamo nell'imbarazzo di dover percorrere la filiera delle cessioni di credito prima di avere la certezza di poter pagare la somma che ci viene richiesta, e quindi alle volte abbiamo avuto anche situazioni dove abbiamo dovuto incrociare il dato di partenza con richieste analoghe per medesima fornitura che ci venivano proposte dal cessionario e dal cedente. Questa cosa ovviamente reca un grande imbarazzo quando devi prefigurare quante somme nell'anno solare dovrai mettere a disposizione, perché non ci sono solo i consumi dall'1.1 al 31.12, ma anche il rischio ormai che da qualche anno, da 2-3 anni a questa parte, si manifesta di dover contabilizzare a un certo punto dell'esercizio, quindi prudenzialmente mettendo risorse a disposizione, anche conguagli di passate stagioni. E poi c'è un saldo positivo, o meglio, un saldo negativo positivo, perché mettiamo un po' di risorse sul tema dei contributi, in particolar modo legati al tema cultura e alla promozione del territorio, e poi direi che sul resto più o meno, di fatto ci attestiamo proprio a livello della ricognizione delle somme necessarie per arrivare in determinati capitoli a chiudere l'esercizio, su altri capitoli le economie che vengono registrate, tanto che parliamo di una somma algebrica che per un bilancio come il nostro batte di fatto sui 375.000 euro. Queste sono le questioni più significative che mi sentirei di introdurre come elementi caratterizzanti questa variazione, che è una variazione direi tutto sommato molto tecnica sotto questo profilo. C'è anche un elemento in conto capitale che riguarda l'acquisto di hardware e software per conto del Comune di San Cesario, perché voi sapete che siamo fino al 31-12 saremo in convenzione tra il Comune di Castelfranco e quello di San Cesario, con il Comune di Castelfranco capofila sul CED, e il CED dovrà curare questi due acquisti per conto del vicino Comune di San Cesario sul Panaro. Mi limiterei a questo come illustrazione, poi ovviamente sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Passiamo al primo giro di interventi dei consiglieri. Prego consigliere Girotti.
Grazie Presidente. Io passerei a una lettura veloce di punti di evidenza che vogliamo chiaramente rappresentare al Consiglio Comunale, e quindi che riguardano le variazioni delle richieste con i saldi negativi esito della ricognizione fatta, ed evidenziamo i tributi meno 146.700 derivanti principalmente da 140.000 euro per riduzione del gettito su verifiche incassi IMU, i lavori pubblici, il saldo è di 142.000, ma andandolo ad analizzare vi sono ben 207.733 maggiori spese dovute a aumento dei costi delle utenze, principalmente all'acqua, canoni di depurazione circa 52.000 euro. In una nota chiarimento il dirigente spiega che a seguito dell'approvazione di un progetto di ERA per il censimento dei contatori comunali è in corso la fatturazione dei consumi effettivi, e non presunti delle utenze, che ha determinato un aumento dei costi fatturati. Energia elettrica, l'importo è un po' diverso, 145.000 euro. Il dirigente spiega che la quasi totalità dei nuovi impianti tecnologici installati negli edifici comunali alimentati ad energia elettrica, i relativi consumi risultano progressivamente aumentati anche nel corso dell'esercizio corrente. Aumento dei consumi con nuovi impianti tecnologici? Qualcosa dovremmo capirlo un pochino meglio, perché questa è la risposta del dirigente. Io avevo anche chiesto se vi erano dei conguagli, se vi erano stati fatti dei cambi di utenze, dei cambi di contratto. La risposta che ci è arrivata agli atti io la rilevo così. E anche perché apparrebbe veramente strano che cominciamo ad modernizzare gli impianti e andare a consumare di più. Solo la biblioteca aumenta di circa 24.000 euro, più o meno 20.000 euro le scuole di La Sorra. D'altronde occorre poi ricordare come questo comune da questo mandato ogni anno ci presenti il conto al negativo, al saldo negativo, quando arriviamo alle variazioni di bilancio di fine anno. L'ho detto in commissione, lo ribadisco qua, l'anno scorso avete fatto un prelievo consistente dal fondo di riserva, chiaramente materia di giunta comunale. Mi ricordo il primo anno di mandato, eravamo forse derivanti da gestione calore, 100.000 euro che ballavano in più, insomma qua si va sempre a pagare in più e siamo al botto delle spese, dei consumi da pagare. Eventi, sport, volontariato, associazionismo, meno 51.000 euro. Abbiamo cercato di capire meglio. E così abbiamo visto degli aumenti di spesa, fra cui le attività culturali, 40.000 euro, sport e tempo libero, 84.000 euro, giovani, 34.000 euro. Abbiamo poi cercato di fare un quadro, e l'avevamo chiesto, non l'abbiamo fatto, ma sarà un focus che andremo a fare, sugli eventi che questa giunta da un po' promuove sul territorio comunale. E così abbiamo rilevato il progetto di spesa ammissibile per 90.000 euro, assegnato contributo dalla RER, Regione Emilia-Romagna, per 12.000 euro, per la promozione culturale città Castelfranco, una città per suonare. Abbiamo visto su mia richiesta gli sponsor, sono ingenti, sono tutti concentrati praticamente su questo evento. Borghi, Era, Magni, Manitou, VBF, per totali 26.400. Resta la domanda che vorremmo approfondire: quanto ci costa effettivamente questa iniziativa, ovvero se a rendicontazione già del contributo chiesto alla Regione, quindi di 90.000 euro, il cofinanziamento fra i 12.000 sarà quello a carico del Comune. Resta poi il quesito su cosa si investe al di là di questi eventi, sulla globalità e di come viene gestito, e quindi chiaramente degli obiettivi che ognuno, giustamente quando governa, si pone e decide dove mettere di più o di meno i soldi. La scuola, meno 38.000, maggiore spese meno 27.000, queste sono carenti perché sono gli educatori assistenziali. Sono i BES, che sono in continuo aumento nel nostro comprensivo scolastico, ai quali per fare fronte come assistenza agli educatori andiamo a diminuire gli orari di assistenza. Ecco, un po' meno la città per suonare e un po' in più per i BES. Vari progetti rispettivi delle dirigenze scolastiche, 30.000 euro. L'ho chiesto, lo sapevo, lo seguivo, il patto per la scuola è scaduto. È scaduto il 30 giugno. Ora voi ci chiedete di approvare 30.000 euro su dei progetti di cui non ci avete ancora degnato di metterci a conoscenza. E lo dico con rammarico, perché sicuramente il patto per la scuola contiene azioni che possono essere certamente anche condivise. Vi è poi un incarico consulenza legale per l'offerta educativa 0-6 anni. Allora faccio un referendum, tavoli istituzionali, il mandato dei tavoli. Chissà se anche qui nomineremo altri presidenti andando avanti. Però io proprio un anno fa avevo lasciato quel tavolo dicendo: è inutile che ci chiediamo se togliere punteggio nonni, non nonni, bisogni, l'offerta, eccetera. Occorre che i tecnici ci facciano un quadro, uno studio sulla mutazione delle esigenze e dei bisogni. Dopo un anno siete arrivati ad incaricare un consulente, mi sembra di ricordare una cifra di 12.000 euro, non so. Va da sé che chiaramente c'è un bisogno di consulenza, di professionalità, che probabilmente non è all'interno a tutto quel mega ufficio scuola che c'è, l'ha istituito. avete toccato il fondo di riserva per 7.600 per provvidenzialità, arriviamo al sociale. Sa tanto cuore il sociale, noi come a voi, forse abbiamo diverse idee di programmazione e gestione, ma è sicuramente un punto debole che va salvaguardato. Vediamo maggiori entrate per 259.000, maggiori spese per 198.000. Vogliamo evidenziare che il piano di zona è stato approvato non più di un mese fa, che le DGR sono di FSL, Fondo Sociale Locale, Fondo Regionale e il Fondo dei Riparti della Non Autosufficienza, della CTSS, in ultimo la prova a luglio di quest'anno. Arriviamo al piano di zona a fine settembre, adesso dopo neanche un mese andiamo nuovamente a fare dei riparti. A me non risultano variazioni di finanziamenti regionali in questo mese. Arriviamo poi a qualche voce che va in aumento e noi non possiamo non rimarcarlo, non per semplice populismo peraltro, ma perché ormai forse non se ne può più. Ma andremo a votare. Comunali, fondi integrazione stranieri aumentano di 6.810 euro, le distrettuali aumentano di 6.882 euro. Guardate che Castelfranco quindi fa una bella fetta da solo rispetto al distretto dove c'è anche Castelfranco. Gli aiuti economici, d'altronde poi la stessa regione già da qualche anno, perché c'era un'emergenza che non è placata e non è placata neanche oggi, riserva nettamente del fondo sociale locale un 10% esattamente per quei progetti dati alla cooperazione per l'integrazione degli stranieri. Vi è poi il PON che addirittura è stato rinviato e ci si dice, e quindi sono aiuti sociali perché gli altri comuni del distretto non hanno fatto la convenzione, voi l'avete fatta il 21 giugno per 176.100, ma 25.500 non sono assegnate a chi ne ha bisogno perché qualche comune non ha fatto la convenzione, almeno così sembra di leggere e di capire. Poi vi è, non parliamo del SIA, le politiche fallimentari del vostro governo, chiaramente, che è stato ritirato e integrato dal Resto Rei, ormai avete già cambiato varie sigle, perché non copriva una platea più estesa. Vedremo quale platea andrà a coprire, sicuramente non la totalità della platea che vorremmo noi. Sicurezza. Qui si parla tanto di sicurezza.
Invito a concludere, grazie.
Chiudo con due punti veloci che poi riprenderò. 80.000 euro la videosorveglianza. Allora, articoli, slogan e poi la rinviate di un anno, forse un altro anno. Vi comunico che ho fatto un'indagine regionale, come nel 2016 non avete fatto richiesta ai fondi regionali, che poi neanche lì sono risultati in parte non finanziati, ma non l'avete fatta neanche nel 2017. Forse sarebbe ora di dirlo all'assessore alla sicurezza, è la terza volta che ve lo dico. Andrò avanti nel secondo intervento, grazie.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Prego consigliera Franchini.
Grazie Presidente. Per questa variazione cosa volete che vi diciamo? Diciamo che è tutto molto chiaro. Prendiamo qualche esempio, guardiamo ad esempio le minori entrate di pagina 4, il calo dell'IMU, già evidenziato anche dalla consigliera Girotti. Variazione effettuata sulla base dell'andamento degli incassi del primo semestre, che sono minori rispetto alle entrate previste nel bilancio che erano state valutate prendendo come punto di riferimento le entrate incassate l'anno scorso. Diremmo che è un dato molto preoccupante che andrebbe maggiormente approfondito perché ci troviamo di fronte a un'evasione fiscale importante, sono 144.000 euro. Guardiamo ad esempio i contributi alle associazioni, un punto sempre molto delicato. Troviamo maggiori spese a pagina 6 per 54.900. Ovviamente potremo verificare a rendiconto solo le iniziative svolte dalle associazioni e gli importi erogati. Passando a pagina 6, le slot free, 3.215 euro. Speriamo che sia la volta buona che vengano utilizzate risorse per fare qualcosa di concreto rispetto a questa tematica. E appunto ci siamo chiesti quali sono le cose che intendete mettere in campo, stavamo aspettando risposte che non sono pervenute. Cogliamo l'occasione per comunicare che cominciamo ad avere un po' di dubbi per quanto riguarda ciò che abbiamo trovato a pagina 9, trasferimenti a Unione Comuni Sorbara per spese generali, consulenze esterne e programma di contabilità, 32.500 euro la quota di Castelfranco Emilia. Stavolta si tratta della contabilità per la quale tra l'altro Castelfranco non necessitava di adeguamento, per cui si sobbarca un costo inutile oppure doppio, come volete chiamarlo. Ci sembra proprio che piano piano inizia ad emergere la inadeguatezza della struttura dell'Unione esistente e iniziano ad emergere i veri costi, i costi nascosti che sono correlati all'Unione e che prima non avevamo. Cioè vogliamo dire che se anche la funzione in sé è costo uguale, ci sono costi fissi di funzionamento dell'ente in quanto tali che non possono essere compresi nei costi delle funzioni conferite. E gli ipotetici risparmi dati appunto dal conferimento delle funzioni in Unione per rendere l'operazione economicamente vantaggiosa dovrebbero riuscire a coprire questi costi, vediamo cosa succederà. Per ora assistiamo solo a un ulteriore costo che prima non avevamo. Passiamo poi da pagina 11 a pagina 15, le famose spese per le utenze, e ribadiamo convintamente che ci sono più di 200.000 euro di conguagli non preventivamente stimati e consumi non previsti. Ma ne avete idea di cosa si potrebbe fare con 200.000 euro in più in tasca? E a quanti o quali servizi i cittadini dovranno rinunciare? A titolo esemplificativo, la scuola, il sociale, le manutenzioni ordinarie oppure tanti altri servizi. Di fronte a questa cifra viene da sé pensare che abbiate sottostimato le previsioni in sede di bilancio oppure, in caso contrario, ci troviamo di fronte a gravi inefficienze nella gestione e nel controllo delle utenze. Non sappiamo cosa scegliere. Senza contare poi che la risposta che abbiamo ricevuto dal dirigente responsabile è qualcosa di imbarazzante. Non tanto per la risposta in sé, ma perché lascia trapelare che fino ad oggi vi sia stata un'incuria nella gestione delle utenze a seguito dell'approvazione di un progetto ERA per il censimento dei contatori comunali ed è in corso la fatturazione dei consumi effettivi e non i consumi presunti. Ma sinceramente, ma che cosa significa una risposta del genere? Come sono state gestite le utenze fino ad oggi? A sentimento? Cioè, ha fatto proprio bene il sindaco a dire che crea imbarazzo. Proprio bene. Il minimo è questo. E poi non abbiamo capito come sono questi nuovi impianti tecnologici che invece che far risparmiare fanno aumentare i costi. Prima o poi qualcuno ce lo spiegherà. Passiamo a pagina 16, servizi installazione e manutenzione varchi. Allora, noi abbiamo raccolto dei dati che ci portano a credere che il costo del servizio, i famosi 80.000 euro per 3 anni, 240.000 euro, non sia proprio conveniente. E a fronte di questo è sicuramente più conveniente scorporare l'acquisto delle attrezzature dal servizio di manutenzione, anziché il contratto di service da voi previsto. Comunque, forse siete ancora in tempo a ravvedervi, noi vi avvisiamo. Poi fate voi le vostre considerazioni, anche se fino ad ora tutte le volte che vi abbiamo avvisato, o davanti alle nostre contrarietà, o davanti ai nostri consigli, ci avete snobbato e avete perseguito senza titubanze sulla vostra strada. Vedi il fotovoltaico, vedi il contratto dell'illuminazione pubblica, per ultimo i cassonetti a calotta, di cui vedremo gli ottimi risultati solo quando qualcuno di voi si deciderà a confrontare i dati reali con le altre realtà italiane ma anche europee. Poi questo famoso progetto di controllo dei varchi, tanto sbandierato da oltre un anno, tanto sentito dall'opinione pubblica, tanto richiesto da molti cittadini anche sui social, è stato completamente tagliato appunto per l'anno 2017 e posticipato al 2018. È così chiaro che l'aumento delle spese per le utenze va a discapito in questo caso anche della sicurezza per la cittadinanza. Mi fermo qua, grazie.
Grazie consigliera Franchini. Prego, consigliera Righini.
Dunque, naturalmente quando si parla di bilancio, di variazione di bilancio, si parla di quello che è l'attività di un comune, quindi quello che realmente viene fatto in questo comune ed è quello che realmente i cittadini poi vedranno realizzato. E quindi se le maggiori entrate, direi sulle quali non c'è tanto da dire perché sono maggiori entrate, come per una ditta, come per una famiglia, le maggiori entrate sono sempre giuste, il problema potrebbe essere le minori entrate. posto che anche le minori entrate esistono nel senso che non possono essere modificate più di tanto, il problema maggiore, penso come per una famiglia, come per un comune, siano le maggiori spese e naturalmente come far quadrare il bilancio. Quindi se noi vogliamo ragionare di un bilancio come di una famiglia, potremmo dire che abbiamo avuto sì maggiori entrate, soprattutto sempre per la questione del sisma, in particolare 170.000 euro. Abbiamo avuto minori entrate, è stato detto perché non è stata conteggiata bene l'IMU e questo è un grosso problema, poiché una famiglia dovrebbe fare i conti esattamente su quelle che sono le sue entrate, benissimo. E poi arriviamo alle maggiori spese, questo è il problema dolente, perché le maggiori spese cosa fanno? Fanno sì che si esca da quello che è il bilancio, che può essere quello di un comune o quello di una famiglia. Quindi abbiamo 712.000 euro di maggiori spese, per cui come viene poi chiusa questa variazione di bilancio? Semplicemente con delle minori spese. In conclusione, come viene fatto, come verrebbe fatto normalmente, non siamo di fronte a chissà quali ragionamenti, si decide cosa non fare e quindi cos'è che non si fa, a cui naturalmente noi non siamo d'accordo, è la sicurezza innanzitutto. Sappiamo che c'è sempre stato un posto problema della sicurezza, cioè con sempre considerato un po' la Cenerentola comunale, e quindi qui vediamo che sono stati tolti 86.000 euro. Io vado in cifre, hanno già spiegato in quale modo sono stati tolti. Poi l'altro grosso, diciamo, spesa che viene eliminata sono le manutenzioni. Credo che questo comune veramente invece ne abbia un gran bisogno. In conclusione, cosa è successo? Che se non avessimo avuto i 170.000 euro del sisma, probabilmente non avremmo coperto le maggiori spese dovute in particolare alle utenze. Quindi non è una cosa complicatissima né da leggere né da capire. Semplicemente, a mio modesto avviso, in questa variazione di bilancio ci sono dei problemi di maggiore spese forse non ben controllati, e vorrei fare un appunto su quello che è già stato detto, ma che questo interessa molto anche noi: sono le maggiori spese per quanto riguarda l'Unione. Noi eravamo contrari, lo siamo ancora, e qua si comincia già a vedere tutte le maggiori spese dell'Unione. Per cui non abbiamo una considerazione molto bella su queste variazioni di bilancio. Crediamo che occorra sicuramente una maggiore attenzione in particolar modo alle spese. Se le spese non vengono controllate bene, il problema maggiore è che questo ricade proprio sui servizi alla cittadinanza. Quindi non è una variazione di bilancio assolutamente per noi accettabile. Grazie.
Grazie consigliera Righini. Ci sono altri interventi? Prego consigliera Bianconi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. È noto che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenze di cassa, sia nella parte relativa alle entrate che nella parte relativa alle spese. I principi contabili lo prevedono ed è normale che vengano apportate variazioni in corso d'opera, come d'altronde avviene in tutte le realtà sia pubbliche che private. Quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, sapevamo già che si sarebbero effettuati aggiustamenti in itinere, proprio perché, non avendo la palla di cristallo, si fanno previsioni con la massima diligenza e scrupolo, questo sì, ma al verificarsi in maniera più o meno puntuale di determinate condizioni è doveroso puntualizzare meglio le entrate, rivedere le spese anche in base a nuove esigenze ed elementi imprevisti. Va quindi, a nostro avviso, un plauso agli uffici per il lavoro minuzioso svolto, in considerazione anche degli elementi oggettivi di difficoltà, perché opera in ambito contabile e amministrativo. E qua mi riferisco alle norme che richiedono un aggiornamento costante, al nuovo impianto contabile, all'entrata della nuova tesoreria dal 1 luglio, tutti elementi che hanno richiesto un grande impegno da parte della struttura. Da quanto ci è stato esposto prima in commissione e ora dal sindaco, è evidente che l'andamento effettivo della gestione ha comportato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017-2019. In ogni caso però ci sentiamo di dire senza ombra di dubbio che i valori nel loro complesso sono assolutamente contenuti. Un solo esempio per tutti: la spesa corrente è di circa 33 milioni, le maggiori spese nette ammontano a 375 mila euro, quindi stiamo parlando di un'incidenza di poco superiore all'1%. E io credo che chiunque lavori in un'azienda e vede i numeri di bilancio e di budget si rende conto che è difficile, è improbabile avere scostamenti inferiori a questa entità in corso d'anno. E, niente, io al momento mi fermo qui e poi proseguirò nel secondo intervento. Grazie.
Grazie consigliera Bianconi. Lascio la parola al sindaco. Ah, scusi, non avevo visto. Prego, consigliera Cavazza.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente, volevo fare solo una piccola puntualizzazione per quanto riguarda l'intervento della consigliera Girotti-Zirotti relativamente ai BES, ovvero i bambini con bisogno educativo speciale. Sono bambini che non hanno diritto né al sostegno statale né quantomeno all'educatore comunale. Questo proprio per normativa, circolare ministeriale 2563 del 2013. Stiamo parlando di bambini con uno svantaggio socio-economico oppure linguistico piuttosto culturale, si pensa che l'intervento educativo debba essere limitato nel tempo e quindi sono predisposte solo un PDP e altre misure compensative e dispensative ad hoc per questi bambini con, ammetto, grosse difficoltà da parte degli insegnanti, dei professori e quant'altro, ma ben poco può fare il comune, nel senso che per legge non hanno diritto a questo servizio, purtroppo. Grazie.
Grazie consigliera Cavazza. Se non ci sono altri interventi dei consiglieri, lascio la parola al sindaco. Prego signor sindaco.
Grazie Vicepresidente, allora provo a riprendere alcuni dei temi che ho sentito, non aggiungerò nulla a quello che la consigliera Cavazza ha detto rispetto al tema BES e DSA, su cui si potrebbe fare un ragionamento politico su una scala un po' più alta, che probabilmente coinvolgerebbe ben altro che non una variazione di bilancio di fine ottobre del Comune di Castelfranco Emilia. Allora, intanto faccio una piccola premessa che è: se fossimo un comune così poco fossimo stati nel tempo un comune così poco avveduto, oggi forse non avremmo 12, qualcosa milioni di euro di avanzo fra vincolato e non, che dopo riaccertamento dei residui straordinario ci traduce una cassa che è equipollente o maggiore a quel numero, e quindi evidentemente così poco prudenti o scarsamente avveduti non si è stati. Sul tema cultura la dico così, capisco, io e la consigliera Girotti ci siamo già trovati almeno un paio di volte nell'arco di questa consigliatura su posizioni opposte. Per me investire in cultura ha un senso importante per la comunità, per lei un po' meno, ma questo fa parte delle posizioni, dei posizionamenti politici, ci sta. Tra l'altro ha dimenticato di ricordare che nel progetto di Castelfranco Emilia, una città personale, che non è un evento, ma è credo 30-35 eventi dall'inizio dell'anno fino alla fine dell'anno, abbiamo l'Outer Festival alla fine del mese e il Bologna Jazz Festival a novembre, a conclusione, prima dei concerti natalizi nelle chiese, ha dimenticato 35.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. E invito a fare anche qui la somma algebrica per capire quanti soldi pubblici ci mette il Comune. Ovviamente le sponsorizzazioni e la fondazione stanno sul progetto culturale. Le sponsorizzazioni non possiamo chiederle per sostenere dei servizi, penso che questo non sfugga quasi a nessuno. E sull'ufficio scuola, ho sentito parlare di un mega ufficio scuola, mi chiedo se la consigliera Girotti è mai andata al mega ufficio scuola, spero di sì, perché si sarà accorta che ci sono tre amministrativi, non c'è una PR, non c'è una PO, al mega ufficio scuola. Poi abbiamo ancora qualche educatore che tiene aperto con grande capacità i nostri servizi educativi, quelli che abbiamo ancora in esercizio diretto. Però l'ufficio scuola, questi sono i numeri. Poi c'è un pezzo di servizio unico amministrativo di tutta l'area servizi ai cittadini, ma questi sono i numeri del personale. Mi piacerebbe avere molte più persone a disposizione, ma anche per scaricare un po' quelli che ci sono. Poi vado sulle questioni più significative che ho sentito, sulle questioni che mi sono, che a me sono parse politicamente non, come dire, non particolarmente gravose, come dire, vado oltre. Sul tema sicurezza, io in commissione pensavo l'avessimo spiegata bene, provo a ridirla. Quella somma, che è il costo annuale, se noi la impegniamo, come faremo, entro la fine dell'anno per avere la richiesta di service, perché sulla parte corrente tu puoi impegnare sul pluriennale, perché si tratta di un service continuativo, cioè di un servizio che non scade nell'anno e lo puoi fare solo perché hai una periodicità del servizio, noi faremo la ricerca di mercato sul mercato elettronico della pubblica amministrazione o su servizi portale equipollente e abbiamo l'ambizione di individuare un fornitore, ripeto, è tutta una previsione di quello che dovrebbe accadere, immagino fra controlli e una cosa e l'altra, probabilmente per il mese di fine gennaio, primi di febbraio, bene, che dovrà occuparsi dell'installazione, della funzionalizzazione, della messa in esercizio e della gestione sotto profilo tecnico informatico, eccetera, eccetera. È chiaro che quindi le somme sul 2017 che si andranno ad impegnare sono somme che non attengono al 2017, ma le prime spese matureranno sul 2018, quindi noi impegneremo sul pluriennale di fatto. Non aveva senso mantenere su quel capitolo quelle somme a disposizione, perché sarebbero andate, come si dice in gergo, sotto l'uscio. Bene. Molto meglio rimetterle a disposizione di quei servizi che avevano dei capitoli carenti sotto il profilo della capacità di spesa, per metterli a disposizione ed essere spesi nel corso dell'anno, perché l'obiettivo ovviamente dell'ente è quello di spendere tutte le risorse a disposizione. E ci sta che alla fine dell'anno, a due mesi, meno di due mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, si faccia una variazione ricognitiva delle esigenze. E anche ci sta un prelevamento dal fondo di riserva per un'esigenza che non era prefigurabile il mese prima e che ti è maturata e ti consente di non mandare sotto l'uscio altre risorse. È nell'esercizio di un bilancio economico finanziario di un ente locale. Poi ci sono stati anni, evidente, penso che sia evidente per tutti, dove le risorse a disposizione erano probabilmente molte più alte di quelle che non erano le capacità di spesa in quel momento degli enti, ma mica solo a Castelfranco, nella storia, non per tutti, ma per molti, e certamente era meno difficile gestire un bilancio. Però, insomma, noi quando abbiamo provato il nostro bilancio ce lo siamo detti che avremmo avuto almeno due o tre velocità. Il primo assestamento di giugno, ricorderete, applicammo 750.000 euro sulla parte corrente. Peraltro, quando hai le leve fiscali bloccate, al di là del giudizio politico che uno voglia dare, e quindi tu sulle entrate non puoi farci niente, se non accertare l'evasione e rincorrere l'evasione, peraltro con numeri importanti già da diversi. Siamo ben oltre i 500.000 euro all'anno di recupero di evasione noi, fra Tasi, IMU ed altri balzelli, credo che insomma si possa ragionevolmente ammettere che sulle spese comprimibili ci metti della benzina un pezzo alla volta, ci metti della benzina. Questo però in un mondo, su un piano della realtà, perché ogni tanto bisogna che ci torniamo sul piano della realtà. Sulle utenze ho detto, in parte la risposta che hanno fornito gli uffici, a cui peraltro va anche il mio ringraziamento perché sono sempre interessate da diverse richieste, in particolare in relazione alle variazioni di bilancio, di solito rispondono molto puntualmente come anche stavolta hanno fatto. E sui varchi ho detto, ecco, tecnicamente sui varchi, perché io penso che sia in realtà molto meglio un service, perché se tu compri un oggetto tecnologico oggi fra 3 anni hai un oggetto tecnologico obsoleto. Se tu nel service chiedi di fare un progetto che duri non i 3 anni ma anche oltre, rinnovabile, puoi esigere dall'azienda che te li fornisce e tiene in esercizio e gestisce che li cambi periodicamente, perché ci metti nel service che tu vuoi avere le migliori tecnologie conosciute. Credo sia oggettivo per tutti e non opinabile, diciamo così, che l'evoluzione tecnologica sta andando in progressione geometrica e quindi anche per questa ragione oggi, piuttosto che comprare varchi che poi dovresti comunque gestire e fare comunque un contratto evidentemente per la manutenzione, la gestione eccetera eccetera, altro probabilmente è più conveniente, noi riteniamo che sia più conveniente fare un service di fornitura, messa in esercizio, manutenzione e gestione, che ci consente di concentrare risorse interne del comune sul, diciamo così, su quello che è a valle di questi varchi, quindi le sanzioni, il controllo, il monitoraggio del territorio. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Passiamo al secondo giro. Se ci sono degli interventi dei consiglieri, prego consigliera Gerotti.
Sì, vado a chiudere il primo intervento rilevando già un primo bel risultato dell'ingresso in Unione con 32.000 euro che noi andremo a pagare per i programmi assistenza, consulenza, ragioneria. Segnalo che il nostro comune in questi giorni, il dirigente, ha anche messo una determinazione per implementare la nostra assistenza, quindi vediamo, ci implementiamo qui e paghiamo anche là, e ricordo molto bene quando in commissione, proprio sulla programmazione, in particolare per quello che riguardava, parliamo di ragioneria, quindi parliamo di programma di contabilità, chiesi qual era la situazione di fatto. Beh, sentite, a me sembra proprio che l'Unione abbia aspettato l'ingresso di Castelfranco per avere un po' di rimpinguimento di casse, mi viene quasi da dire così, perché se fino a lì non l'avevano fatto, adesso lo fanno, qualche dubbio ci sovviene pure per i loro comuni. Il personale, finalmente arriviamo dopo il concorso, Piacenza, eccetera, eccetera, avere a novembre-dicembre 2 agenti di PM. Non avete fatto passi stratosferici, raggiungeremo la quota, adesso siamo a 23-24, con quello che già doveva essere a settembre, viene così, arriviamo a 25. Siamo carenti, ma probabilmente siamo carenti anche nell'organizzazione della gestione, che noi vediamo diversa sicuramente della polizia municipale. L'urbanistica, abbiamo rilevato una determina che va ad incidere sulla monetizzazione parcheggi. Parliamo di quei famosi parcheggi che noi fortemente criticammo per il salasso che stavate dando. Vediamo con piacere che forse qualcuno si è ravveduto, forse anche quando motiviamo determinate cose, magari con del ritardo, però vengono anche considerate, proprio perché siamo con i piedi per terra. Tagliate le manutenzioni al parco macchine. Ho chiesto spiegazioni, perché ci sono delle cifre di qualche migliaia di euro relative a qualche macchina. Io ho detto, ma scusate, non c'è un appalto? Avete fatto adesso una determinazione del dirigente dove si dà il via ad un appalto. Però, per stornare quelle cifre, è chiaro che era un appalto free, perché altrimenti come andate a stornarle? Comunque, al di là di quello, tirate via i soldi delle manutenzioni degli automezzi, ci sono delle migliaia di euro che vengono tolte. Quindi la domanda è, se pensavate di manutenerle, poi non le manuterete più perché le azzerate le manutenzioni, abbiamo qualche fondo da qui fine anno per fare girare la macchina, magari per aggiustare quelle ruote belle tagliate al parco dei campanelli, perché siamo sempre in zone tranquille, della Fiat Panda dei lavori pubblici, non so se è ancora così, ma fino a 2 giorni fa era là parcheggiata con 2 ruote tagliate, ferma lì. E allora ben venga quello che noi abbiamo voluto per implementare il regolamento di contabilità, perché sarebbe uscito monco senza il controllo e senza le schede tecniche delle manutenzioni degli automezzi. I lavori pubblici, vorrei capire dall'assessore Bertoncelli Visto che non ha risposto alla nostra interrogazione in seguito all'abbattimento degli alberi, quindi sua ripiantumazione e rinverdimento ambientale, se, e visto che siamo già a fine ottobre, a novembre, come detto, verranno ripiantumati, con quale costo e con quale fonte di finanziamento. Pensavamo di vedere magari una variazione di bilancio, non c'è, non so se sono già finanziati dall'ordinarietà, anche se è una straordinarietà, dei capitoli di spesa. Vorrei rispondere velocemente per quello che riguarda i BES, sia un argomento molto sensibile, perché purtroppo dalle scuole della prima infanzia alle materne sappiamo la difficoltà crescente di questi casi crescenti e spesso poco gestibili anche nelle classi, a svantaggio di tutti, sia del bambino che deve essere seguito, sia del bambino che giustamente deve andare avanti. La cultura, no, non è che per me o per noi o per la Lega Nord la cultura non è roba solo di sinistra, la facciamo benissimo nelle regioni e nei comuni dove governiamo, però probabilmente il focus che io ho chiesto, ringrazio il sindaco per avermi detto che c'è anche la fonte della fondazione di 35.000 euro, su tutto il budget che riservate alla cultura, evento, mi riferivo a eventi nel senso del settore eventi, per capire quanto è lievitato quello che state investendo su tutti questi progetti di multiculturalità che si incrociano con... Non mi è stato risposto, sarà sicuramente un prossimo nostro approfondimento, perché vedete, quando io vedo che si danno meno soldi al sociale, alle contribuzioni assistenziali, ho qui le cifre del 2016-2017, il 2017 cala un attimino, perché poi dovevano entrare i famosi PON, i famosi sia del governo centrale che poi ci fa spendere più soldi a noi comuni per le operazioni di segretariato sociale e lascia i comuni in braghe di tela, nonché gli utenti che rimangono fuori dalla contribuzione sociale a proposito di autonomia e di miglior gestione ed efficienza dei servizi, questo ne è un primo esempio che tocca la carne viva delle persone e dei costi dei comuni. Quando vedo che ci sono queste cose chiedo, ma se ha avuto questa lievitazione, questo settore, è normale per un gruppo di opposizione cominciare a guardare meglio, senza però avere dubbi di come governeremmo e come decideremmo. La sicurezza, ribadisco che ci sono tante belle parole, ci sono tanti belli eventi, affronteremo una mozione del capogruppo del PD gruppo. E rimarco che forse doveva essere fatto qualcosa di più già da prima, se non già dall'anno scorso, per la videosorveglianza. Grazie.
Grazie consigliera Girotti. Prego consigliera Franchini.
Grazie Presidente. Volevo fare un piccolo appunto alla consigliera Bianconi, se ho capito bene. Ho sentito parlare di valori contenuti per le spese aggiuntive. 200.000 tra sprechi e conguagli inaspettati, oltre 30.000 di spese inutili per la contabilità, 80.000 euro per i varchi, 140.000 di IMU per causa di una verifica lenta, come abbiamo saputo in commissione, sinceramente valori contenuti, insomma, è opinabile. Comunque, ovviamente, ognuno ha la sua idea. Per riprendere le parole del nostro sindaco, a noi sembra appunto che guardando lo storico che siate più scarsamente veduti ora che quando non c'erano le dirigenze. Poi visto che non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, ognuno la vede alla sua maniera, secondo noi siete scarsamente avveduti. Poi per quanto riguarda la sicurezza, volevo ribadire che non è interessante che lo facciate sul portale o meno, ma che capiate che la cifra è assolutamente fuori dal normale. Cioè noi tutti in una volta vogliamo passare da telecamere che non si sa quanti anni abbiano e non si sa cosa riescono a fare sul momento a super tecnologia da 80.000 euro all'anno e cambiarlo ogni 3 anni. Ma cioè, fino adesso siamo stati 20 anni con le stesse telecamere, magari invece che cambiarle ogni 3 anni le cambiamo ogni 5-6 anni. O no? Vabbè, comunque non, lasciamo perdere, non mi esprimo neanche per quanto riguarda il recupero dell'evasione che ho sentito, di cui ho sentito accennare prima, perché se parliamo anche solo dell'evasione della Tari, altro che imbarazzante, io credo che rasenti il completo interesse, perché tanto paga sempre pantalone in questo comune. Io avrei finito, ovviamente il nostro voto è contrario, grazie.
Grazie consigliera Franchini. Prego, consigliera Righini.
Grazie, no, ma mi sembra che siamo stati già chiari. Volevo solo per concludere, giustamente è stato detto che questa variazione di bilancio è solo l'1% del valore del bilancio, questo è verissimo, ma proprio perché è una variazione di bilancio, l'1% per fortuna, nel senso che meno le variazioni ci sono, vuol dire che i conti erano più corretti e più chiari, ma è sintomatica di quello che sono le scelte che vengono fatte in proporzione a questo 1% in questo comune, le scelte naturalmente economico-politiche che vengono fatte. Quindi non è tanto un problema solo di cifre, è anche come queste cifre vengono ripartite, come vengono scelte, come vengono decise. Quindi non stiamo facendo un ragionamento solo di cifre, stiamo facendo un ragionamento economico-politico su una variazione di bilancio. Quindi non dobbiamo ragionare solo di misura di cifre. Questo è il primo discorso che mi permetto di dire, consigliera, ecco perché facciamo lo stesso questi ragionamenti. Il sintomatico è proprio che quando vengono decisi di fare dei tagli, perché bisogna in ogni modo fare quadrare le minori entrate, le maggiori spese, cosa facciamo? Spostiamo la sicurezza al prossimo anno. Una scelta che viene fatta perché ancora non è stata fatta, tutta l'iter burocratico va benissimo, non sto discutendo che non sia così, ma l'iter burocratico si poteva fare anche 6 mesi fa, un anno fa, non è che ci sia un termine di scadenza nella decisione di portare avanti un discorso o un altro, tanto che se ne parla, quindi io credo che i tempi ci siano, ma non è questo il discorso. Fa parte sempre dello stesso ragionamento, come fa parte dello stesso ragionamento il fatto di aver deciso di affrontare le spese di un'unione che noi riteniamo inutile. Queste sono tutte decisioni e scelte politiche. E, non c'è altro da ragionarci sopra. Io ribadisco che sia fondamentale che si facciano questi ragionamenti, perché è in questi ragionamenti che si fa contrapposizione. Noi diciamo quello che noi riteniamo politicamente corretto e chiaramente la maggioranza dice invece che queste scelte sono più o meno accettabili o giuste. Per noi non sono le scelte giuste per un bilancio e quindi per una variazione che ne consegue, per cui naturalmente noi voteremo contro. Grazie.
Grazie consigliera Righini. Prego consigliera Bianconi.
Grazie. Ma in realtà io non intendevo aggiungere più di tanto all'esposizione che aveva fatto il sindaco sulle voci rilevanti, sulle ragioni che avevano portato agli scostamenti, perché comunque la sua relazione noi la troviamo esaustiva e ci trova anche concordi, ovviamente. Ci possiamo comunque soffermare su alcune voci. È chiaro che i punti di vista sono diversi, ecco, insomma, la consigliera Franchini mi parlava appunto delle spese che sono tante. Allora è vero, in termini assoluti 375.000 euro sono tanti, però parliamo di spese correnti per 33 milioni, cioè è vero che i numeri e le percentuali non sono la cosa assolutamente, cioè la cosa solo da tenere in considerazione, però è importante tenere questo, cioè in un bilancio con spese per 33 milioni delle variazioni dell'1%, ribadisco, cioè mi sembrano contenute e mi sembra che si dimostri che si è lavorato bene, che si è lavorato puntigliosamente e che si è cercato appunto di trovare tutti gli aggiustamenti del caso, ecco. Poi ci sono anche alcune cose che secondo me è anche importante rilevare, anche se sono piccole. Ad esempio il 5 per 1000 sull'IRPEF, quei 4.000 euro, è una piccola cifra, però comunque dimostra l'affezione della cittadinanza, che avendo la possibilità di decidere come devolvere il 5 per 1000 ha scelto comunque di devolverlo al nostro comune. Ed è una cosa importante secondo me. Anche il recupero dell'evasione della TASI, e parliamo di 16.000 euro per suoi accertamenti emessi nel 2017, è importante, è un esempio positivo sulla lotta all'evasione. E poi lei parlava, diceva che comunque per le slot free solo 3.000 euro, è vero, è una piccola cifra, ma comunque è importante per il percorso che si instaura. Quindi insomma secondo me sono cose comunque significative. Poi l'attenzione alla programmazione culturale, anche alla multiculturalità, perché no? Per noi la cultura non è solo la cultura della Padania, cioè come dire, detta, no? Comunque secondo me viviamo in un mondo sempre più multiculturale e quindi dobbiamo porre attenzione anche a questi aspetti. La promozione sul territorio con quei 45.000 euro, a testimonianza appunto dell'impegno dell'amministrazione nel promuovere sì la cultura e anche attività che mirano a far vivere il centro storico. Poi rileviamo anche che le economie fatte hanno consentito comunque di stanziare delle piccole cifre anche per il volontariato e per la solidarietà, e sono state stanziate appunto solo a fine anno perché si è riusciti a fare delle economie che hanno consentito ciò. E tutto questo a noi sembra positivo, dimostra l'attenzione comunque che c'è anche per queste cose. È chiaro che si può fare di meglio, si può fare di più, però noi riteniamo che il lavoro fatto sia comunque stato tanto. Condividiamo le scelte fatte dall'amministrazione e quindi il nostro voto è sicuramente favorevole. Grazie.
Grazie consigliera Bianconi. Lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie vicepresidente, sarò telegrafico. Le telecamere sono del 2011, non dell'epoca di Carlo Cotica, parole mie, non cito nessuno testualmente. Sul meccanico, quelle che registriamo sono le economie, perché quello che potevamo spendere nel 2017 l'abbiamo speso. Abbiamo appena fatto un affidamento biennale per 76.000 euro che vanno ovviamente sul 18 e 19, non aveva senso tenere delle economie che andavano sotto l'uscio, perché siamo, lo ricordo a tutti, a ottobre del 2017, quindi se non hai una roba da aggiustare dopo domani, quello che c'è su quel capitolo lo mandi, perché il bilancio di un comune funziona così. E a questo punto della consigliatura mi aspetterei, diciamo così, una contezza complessiva e collettiva un po' più significativa. Unione. Allora, rubo due minuti. Al tavolo dell'Unione, che ci piaccia o ci piaccia anche meno, non di questa Unione, ma di tutte le Unioni in questa Regione, si discuteranno tutte le politiche di qualunque natura, ordine e grado dei prossimi decenni, che governi il centrodestra, il centrosinistra o qualunque altro movimento. Perché non credo che sia un passo dal quale si può tornare indietro. Lo stesso sindaco di Vignola, neo sindaco di Vignola, tanto baldanzoso, forse sta rivedendo i suoi piani. Bene. Ma lo dico per la consapevolezza che si ha quando si governa rispetto a quando si proclama. Che l'Unione esistente non fosse strutturata per gestire il perimetro di tutto il distretto, penso che non fosse sfuggito quasi a nessuno. Lo ridico per quelli del Loggione, forse non era sfuggito quasi a nessuno. Ma perché gestivano un perimetro unionale che era meno della metà di quello che devono gestire oggi quegli uffici di staff. Ed è chiaro che quando tu carichi su un'Unione così un bilancio che più che raddoppia, penso al sociale che assorbe ovviamente la più gran parte delle risorse, non gli stai facendo una cortesia e c'è bisogno di strutturarsi. Però noi sappiamo anche, ne siamo consapevoli, che le capacità di spesa sia in termini di saldi sul personale che in termini di soldi non sono infinite, perché siamo oculati oltre che responsabilmente dentro al sistema di finanza pubblica locale. E quindi prima di incrementare la spesa in maniera stabile dell'Unione, perché il supporto alla ragioneria è finalisticamente destinato alla chiusura dell'esercizio 17 e allo start-up dell'esercizio 18, in attesa di definire il perimetro gestionale entro il quale anche il Comune di Castelfranco metterà risorse umane sui servizi di staff. Però sono processi e procedimenti complicati, perché peraltro coinvolgono anche un tema, diciamo così, di organizzazioni sindacali che devi affrontare a valle e non a monte di un processo unionale come quello che abbiamo affrontato noi, dove il comune capo distretto è entrato nell'unione esistente di quel distretto, essendo il comune che rappresenta quasi il 50% di tutto quel distretto. Che il software da acquistare in unione non debba stare in carico al comune di Castelfranco Emilia è evidente che non può essere così, perché l'adeguamento non è del comune di Castelfranco, del comune di Bastiglia, del comune di Nonantola, è dell'unione alla quale apparteniamo, che in maniera repentina rispetto ai tempi della pubblica amministrazione ha scelto di acquisire al proprio patrimonio il software gestionale che già noi abbiamo acquisito un anno fa e che il comune di San Cesario sta acquisendo e installando. Perché voi ricordate che l'omogeneità dei gestionali, non solo delle delibere, delle determine, degli atti, ma anche del bilancio, sarà molto favorevole per efficientare una gestione che non potrà prevedere di stabilmente occupare altre figure amministrative C, B e D dentro la ragioneria dell'Unione, se non perché rivenienti dagli altri comuni o da questo comune. Però questi processi, credetemi, perché noi li stiamo affrontando, non si fanno con la bacchetta magica, perché poi agisci sulla vita, sul lavoro delle persone. E posso capire che chi fa opposizione in un comune e magari non la fa in unione, non riesca a comprendere queste complessità, perché ci può stare che uno non le comprenda, non vivendole quotidianamente. Ma vi assicuro che i processi di costituzione o allargamento delle unioni, perché di fatto per noi è la costituzione di una nuova unione, si è trattato, richiedono molta pazienza, grande attenzione, grande disponibilità, e in realtà io sono convinto che, come in tutte le cose, quando tu metti insieme, senza farne la giusta posizione, strutture diverse, nell'immediato hai degli elementi di costo che non vanno a ridursi. Ma nel medio periodo, non fosse altro per il fatto che poi sulle unioni continueranno a girare finanziamenti, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello regionale, sono convinto che chi ci sarà potrà registrare un notevole efficientamento. Potrà registrare. Nell'immediato non c'è processo di, diciamo così, accorpamento che produca di per sé delle riduzioni di costo. Dico una banalità, così forse riesco ad essere totalmente chiaro anche a me stesso. In un processo dove noi di fatto continuiamo a non sostituire persone che vanno in pensione che comunque per altre ragioni si allontanano dai comuni e dalle unioni, mobilità, elementi familiari che costringono alla mobilità, noi non siamo in condizione, come tutti, di andare a sostituire sic et simpliciter queste figure che se ne vanno. E quindi gioco forza si dovrà ragionare su processi di efficientamento, di procedimento e di processo all'interno dei nostri comuni e della nostra unione, che dovranno stare sulle spalle delle persone che di fatto già stanno dentro l'Unione e dentro i comuni, in gran parte. Ovviamente professionalizzando queste figure e unificare i sistemi gestionali, e mi pare che qui dentro ci sia chi mastica di informatica, sarà molto utile, perché l'interoperabilità dei sistemi e la capacità univoca dei nostri funzionari di gestire identici sistemi gestionali consentirà, io credo, nel medio periodo, che vuol dire entro la fine del prossimo anno, di avere elementi di efficientamento significativi. Ovviamente ci vuole una grande disponibilità di una quota del personale, anche del Comune di Castelfranco Emilia, che dovrà giostrare il proprio tempo lavoro tra la gestione del Comune di Castelfranco Emilia per i servizi importanti, ovviamente, e non marginali, che residuano dentro il Comune di Castelfranco Emilia, e quelle stesse funzioni e servizi che abbiamo trasferito e che andremo a trasferire nel corso degli anni, da qui e per il futuro. Ma non c'è un tavolo diverso, neanche dove comuni grandi come Castelfranco Emilia potranno stare a discutere non solo di politico, di strategie, ma pure biecamente di soldi, perché i finanziamenti gireranno tutti in Unione, quindi o quel tavolo lì ci stai compiutamente, consapevolmente, ma se ti limiti a dire no, perché poi mi costa un euro in più per il primo anno, allora alla fine non partecipi alla vita pubblica, alle scelte strategiche che a livello locale, distrettuale, provinciale e regionale si proveranno a fare nei prossimi anni. E questo che tu sia un sindaco della Lega Nord, piuttosto che del Movimento 5 Stelle, piuttosto che di Forza Italia, o di qualunque altro partito o movimento. È una scelta che deve diventare strategica. Poi ci vuole calma e pazienza. È chiaro che chi governa deve farsela venire, la calma e la pazienza. Chi fa opposizione può anche limitarsi a dire su quella roba lì però io avrei fatto meglio. Ovviamente tutte affermazioni apodittiche, perché la controprova, la prova del 9, ovviamente in politica raramente c'è. Grazie.
Grazie sindaco. Passiamo quindi alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno, variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziaria 2017-2019. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? Consiglieri astenuti? Nessuno. Per cui 13 consiglieri favorevoli e 4 consiglieri contrari, 17 consiglieri votanti. Il Consiglio approva. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? Consiglieri astenuti? Nessuno. Come prima, quindi 13 consiglieri favorevoli, 4 consiglieri contrari su 17 consiglieri presenti. I consiglieri contrari sono Franchini, Girotti, Righini e Bonini. Il Consiglio approva. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, il punto 4, mozione presentata dal consigliere comunale Marrone Giovanni, gruppo consigliare Partito Democratico, in data 26/4/2017, ad oggetto industrie insalubri. Lascio la parola al primo firmatario, prego consigliere Marrone.
Grazie Presidente. Allora, c'era un emendamento della lista civica per questa mozione. E oggi non mi sento di discuterla, perché comunque mancherebbe una parte per il contraddittorio, perché c'è un emendamento che doveva essere accettato o rifiutato. Quindi io chiederei se possiamo rimandare la discussione di questa mozione al prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere. Vista la richiesta del proponente di questa mozione, chiederei quindi al Consiglio di esprimersi votando per rimandare la discussione di questa mozione al prossimo Consiglio Comunale. Quindi chiedo ai consiglieri di esprimersi. Consiglieri favorevoli a rimandare la discussione di questa mozione? Tutti i consiglieri favorevoli, per cui 16 consiglieri presenti, tutti favorevoli. Il Consiglio rimanda la discussione di questo punto. Quindi passiamo al punto all'ordine del giorno successivo, il 5, mozione presentata in data 8 giugno 2017 dal gruppo consigliare Partito Democratico ad oggetto sicurezza integrata Castelfranco Emilia. Primo firmatario Marrone Giovanni, per cui lascio la parola al consigliere proponente, prego.
Grazie Presidente, passo alla lettura della mozione. Sicurezza integrata Castelfranco Emilia. Premesso che è ormai tendenza che le diverse forze dello Stato nel settore dell'emergenza intervengono insieme sulle urgenze e in via di istituzione il numero civico dell'emergenza 112 con centrali operative collegate tra di loro, vigili del fuoco, 118, polizia, carabinieri, eccetera. È universalmente riconosciuta l'importanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la funzione di salvaguardia dell'incolumità pubblica da ogni elemento di pericolo e al tempo stesso di prevenzione e protezione civile, sempre interpretata e svolta con alti livelli di professionalità, sacrificio ed abnegazione che accredita il Corpo dei Vigili del Fuoco al rispetto e alla gratitudine della collettività. Per l'importanza e la rilevanza di tale funzione che investe qualsiasi situazione o causa di pericolo, ogni soggetto, singolo cittadino o ente che opera sia in ambito privato che pubblico dovrebbe sentire l'obbligo di adoperarsi al meglio delle proprie possibilità al fine di creare le migliori condizioni possibili di operatività improntate alla massima efficienza e sicurezza e pertanto mettendo in atto comportamenti in grado di agevolare il più possibile i vigili del fuoco nello svolgimento delle loro importantissime funzioni. A tale scopo, di elevata rilevanza, la presenza dei distaccamenti permanenti del comando provinciale e dei vigili del fuoco per garantire con continuità ed omogeneità territoriale la copertura del territorio cittadino, al fine di consentire un immediato intervento, ove necessario, con anche la considerazione che Castelfranco è all'interno dell'Unione del Sorbara, con un'estensione territoriale molto ampia. Considerato che, in particolare, per il territorio della provincia di Modena, i distaccamenti permanenti dei vigili del fuoco risultano essere dislocati in città di Modena col comando provinciale, poi c'è il distaccamento provinciale di Carpi, il distaccamento provinciale di Pavullo, il distaccamento provinciale di San Felice sul Panaro, il distaccamento provinciale di Sassuolo, il distaccamento provinciale di Vignola, distaccamento volontari di Fanano, distaccamento volontari di Finale Emilia, distaccamento volontari di Frassinoro, distaccamento volontari di Mirandola, distaccamento volontari di Pieve Pelago, lasciando relativamente scoperta questa parte della provincia, con pregiudizio sulla tempestività di intervento a causa sia delle distanze dei luoghi di origine, sia dell'aumentato tempo di percorrenza, incrementato anche dal traffico urbano e dalla difficile viabilità rappresentato dalla Via Emilia e dalle altre strade che passano sul nostro territorio, che in determinati momenti della giornata risultano essere congestionate. Le caratteristiche del territorio della zona est della provincia, di notevole estensione superficiale, mostrano una morfologia variegata per la presenza di una zona piano urbana e densamente abitata, di una zona antropizzata ricca di vegetazione erbacea ed arborea, ma con strade a ridotta carreggiata, condizioni che rende ancora più difficoltosi il raggiungimento dei luoghi, zona la nostra, altresì zona idrogeologicamente problematica, essendo percorsa ai limiti est ed ovest dal Panaro e dal torrente Samoggia, con aree sotto molteplici aspetti maggiormente soggette a rischio di subire situazioni di pericolo, frane, smostamenti, incendi ed esondazioni. La complessità dell'area est, afflitta da un persistente e intenso traffico veicolare e con l'apertura del nuovo casello autostradale Valsamoggia e la mancanza di un collegamento che possa decongestionare il traffico verso Modena e verso Bologna, espone la zona di interventi lenti e poco tempestivi, che possono anche essere la ragione per la quale non è possibile contenere con tempestività le conseguenze disastrose di un evento calamitoso di un incendio. Esiste già una progettualità avanzata relativa alla costruzione della nuova tenenza dei carabinieri, però fortemente condizionata dalle difficoltà dovute al reperimento delle necessarie risorse finanziarie legate al patto di stabilità. Esiste la volontà da parte dell'amministrazione di Castelfranco Emilia di attuare il progetto e di insediare sul territorio cittadino un distaccamento permanente dei vigili del fuoco, che risulta però fortemente condizionata dalle difficoltà dovute al reperimento delle necessarie risorse finanziarie legate al patto di stabilità. Si potrebbe altresì collocare in questo comparto di sicurezza anche la Protezione Civile e tutte le altre realtà che lavorano nell'ambito della sicurezza su tutto il nostro territorio. Ritenuto che sia dovere dell'amministrazione comunale adoperarsi in modo da garantire ai propri cittadini alti livelli di sicurezza e prevenzione dai rischi e che in tale prospettiva risulta importante ed indispensabile che la città proceda ad una ricognizione con verifica di fattibilità sulle esistenti possibilità di procedere con questa importante e strategica progettualità al fine di consentire, in caso di necessità, interventi più tempestivi per migliorare l'efficacia dell'azione dei carabinieri e dei vigili del fuoco sul territorio e conseguentemente elevare i livelli di salvaguardia e di protezione dei cittadini. Il Consiglio Comunale Castelfranco Emilia impegna Sindaco e la Giunta a incontrare i rappresentanti del Comando Provinciale e dell'Ispettorato del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di approfondire la consistenza delle reali necessità e disponibilità del Corpo stesso in relazione ad una più capillare presenza di propri distaccamenti sul territorio cittadino ed in particolare sull'asse est della città. Ad incontrare i rappresentanti del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri al fine di approfondire la consistenza delle reali necessità e disponibilità degli stessi operatori nel garantire una migliore efficacia ed efficienza degli interventi, verificare di concerto con tutti gli enti ed istituzioni preposte regionali e statali con competenze in materia l'opportunità e la fattibilità di questo progetto e a rappresentare all'amministrazione dello Stato la necessità e l'urgenza di dare esito alle istanze per la realizzazione di questo progetto, ad informare periodicamente il Consiglio Comunale sull'avanzamento delle scelte e dei percorsi intrapresi. Allora, io faccio solo un paio di considerazioni di questo genere. Stasera si è parlato ancora di sicurezza. Esistono tanti tipi di sicurezza, esistono tanti modi di fare prevenzione. Ora, questo territorio è un territorio molto complesso, l'abbiamo detto tante di quelle volte, è un territorio per estensione, il Comune di Castelfranco Emilia è un territorio molto esteso, è molto variegato e presenta delle criticità. Il fatto per noi del gruppo del Partito Democratico, di avere un distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco sarebbe una cosa ottimale. Ora, noi non ci aspettiamo che questo, noi sappiamo molto bene che quando si parla di realizzare questo tipo di progettualità ci vogliono dei tempi che possono essere anche lunghi, però credo che sia opportuno che questa amministrazione provi ad intraprendere una progettualità, quindi provi a vedere che tipo di fattibilità questo tipo di progetto possa trovare nel futuro. Grazie.
Grazie consigliere Marrone, per cui passiamo al primo giro. Prego consigliera Girotti-Zirotti. Chiedo scusa, prego consigliera Franchini.
Allora, questa proposta, tra le altre considerazioni che mi appresterò a fare, si collega anche in una qualche maniera al precedente punto all'ordine del giorno che abbiamo rimandato e che riguardava la costituzione di un tavolo tecnico per le aziende insalubri sul territorio. Infatti i Vigili del Fuoco si occupano anche di rischi industriali col compito di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, della loro normativa e della necessaria documentazione tecnica. Va da secoli ormai noto compito di soccorso in caso di incendi, di calamità o catastrofi naturali o ancora di strutture minacciate da crolli strutturali, ma anche di frane, di piene, di alluvioni. Oggi è stato ampliato ed integrato con numerosi altri compiti che riguardano giorno dopo giorno la nostra sicurezza e la protezione. Ad esempio, oltre alla salvaguardia delle persone, degli animali e dei beni, si occupano anche di formazione sia per le scuole, anche attraverso le esercitazioni varie, che per i cittadini, sia in casa che nella vita sociale. Si occupano appunto delle varie problematiche legate alla disabilità in caso di pericoli e si occupano ovviamente dei pericoli naturali e anche di tutta la procedura che riguarda la prevenzione. Senza dimenticare poi il tema degli eventi pubblici, che di questi ultimi tempi, con l'aggiornamento dei requisiti organizzativi da adottare in materia di protezione e difesa civile, necessita sempre più di quella competenza, professionalità e specializzazione che è tipica di questo corpo. Non dimentichiamo poi la tutela dei beni dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di pericolo ambientale. Tutto questo, scusate, per dire che cosa? Che l'idea scaturita dalla mente del consigliere Marrone per questa mozione incontra sicuramente il nostro favore. Dopo questo, però, per mettere veramente in pratica quanto sperato, vediamo un po' l'iter procedurale per la richiesta e l'istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco. Perché sappiamo bene che per istituire effettivamente un nuovo distacco andrà fatta richiesta, uno, al Ministero dell'Interno, che potrà accettare o meno di istituzionalizzare il distaccamento. Due, ancora prima, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, che deve rilasciare il parere favorevole alla richiesta di una delibera di giunta, appunto, comunale o di consiglio, secondo le modalità istruttorie indicate nel DPR 76/2004. Però, a monte di tutto questo, il sindaco del comune interessato deve già aver espresso al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, tramite il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, l'esigenza di istituire un distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco, motivandone specificatamente la richiesta, con riferimento anche alla possibilità di estendere il servizio ai comuni limitrofi, che potrebbero costituire la circoscrizione di competenza del distaccamento stesso. In questo contesto deve essere anche espressa la disponibilità a fornire i locali e l'assunzione di ogni onere di spese di gestione. E bisogna che siano già state rintracciate almeno 15-20 unità di personale da iscrivere a domanda ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 139/2006. Infatti, ripeto, solo successivamente alla richiesta appena citata dovrà seguire, sulla base dei colloqui intercorsi col Comando Provinciale, una delibera di giunta di Consiglio Comunale, dalla quale si evince chiaramente la disponibilità dell'amministrazione comunale a fornire i locali a titolo gratuito e l'assunzione di ogni onere di spesa, appunto, per la predisposizione della gestione, tipo l'energia elettrica, consumi idrici, eccetera, eccetera. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, poi, dopo le opportune verifiche sulla necessità, come richiesto nella mozione, ed opportunità della richiesta, ai sensi della legge 469 del 1961, gli articoli 11 e 12, con propria motivata relazione chiederà al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, tramite la Direzione Regionale competente per territorio, appunto, l'istituzione di questo distaccamento, proponendo poi la relativa zona di competenza, che deve tener conto della necessità di garantire il soccorso in tempi ottimali, e informando anche contestualmente la locale prefettura. Sarebbe stato utile sapere a che punto sia Castelfranco con questa poc'anzi citata esigenza da esprimere direttamente dalla persona del sindaco. Manca forse riferimento a qualche documento in allegato in merito? Per esempio, viene citato in mozione che esiste la volontà da parte dell'amministrazione di attuare il progetto. C'è già una delibera di giunta? E in questo caso perché non viene indicato in mozione? C'è una dichiarazione ufficiale del sindaco? Allora perché non citarne il protocollo o non allegarlo nella mozione? Oppure questa mozione ha proprio lo scopo di essere propedeutica, spronare particolarmente il sindaco per iniziare a darsi da fare in merito? Perché qui non si evince la sua effettiva adesione all'idea. Ufficialmente non risulta appunto essere espressa, a discapito di quanto invece viene citato nel considerato della mozione. Non capiamo poi bene a che cosa serve inserire gli incontri coi carabinieri indicati al punto 2 della proposta, che non sono coinvolti in nessun iter procedurale, ma comunque abbondare meglio che deficere, per cui vanno bene anche gli incontri coi carabinieri. Lasciateci però dire che ciò che ci ha lasciati particolarmente stupiti è ciò che abbiamo letto nel considerato e che andrei ora a riassumere. Risultano essere dislocati nel territorio della provincia di Modena vari distaccamenti permanenti, che poi il consigliere ha elencato, lasciando relativamente scoperta questa parte della provincia con pregiudizio sulla tempestività di intervento, sia a causa delle distanze dei luoghi di origine, sia dell'aumentato tempo di percorrenza, incrementato anche dal traffico urbano e dalla difficile viabilità della Via Emilia. Allora ci domandiamo, ma come? Adesso concordate con noi sulla difficoltà di percorrenza della Via Emilia, cosa che vi abbiamo sempre fatto notare anche in maniera a volte piuttosto dura, ma vogliamo ricordare a tutti gli smemorati che al contrario, per quanto riguardava l'emergenza-urgenza, avete insistito fino allo sfinimento a volerci raccontare che in pochi minuti le ambulanze provenienti da Modena riescono a raggiungere Castelfranco. Tutto ciò ce l'avete spiegato con l'aiuto dei migliori tecnici in commissione e dei più disparati report. Allora noi diciamo, signori consiglieri, fate pace con voi stessi, o è l'una o è l'altra. Detto questo, il nostro parere alla proposta firma Giovanni Marrone è favorevole, ci mancherebbe altro. Ci auguriamo che lo stesso capogruppo voglia tenere costantemente monitorato lo stato dell'arte di questa mozione, perché il Consiglio Comunale tutto venga ragguagliato di quanto sia stato e di quanto invece si metterà effettivamente in campo per la realizzazione di questo auspicato distaccamento, e che ciò non rimanga solo un altro sogno nel cassetto, come ne abbiamo già visti diversi ultimamente, scusate, posso parlare? Perché a sognare, secondo noi, siamo capaci tutti, invece essere capaci di trasformare un sogno in realtà è roba da poco. Grazie.
Grazie consigliera Franchini. Prego consigliera Girotti.
Non nascondo che la lettura di questa mozione a firma del capogruppo del Partito Democratico ci ha lasciato in più punti molto perplesso, comunque tante vacuità o tante chiarezze che chiediamo, perché detta e letta così come sono necessarie, allora vediamo se in un confronto possiamo averne una migliore chiarezza o forse se si può eventualmente anche autoemendare in qualche punto. E premetto già che ci interesserebbe sapere quali sono le progettualità avanzate relative alla costruzione della nuova tenenza dei carabinieri bloccate dal reperimento risorse e patto di stabilità, argomento che tante volte abbiamo chiesto già dal precedente mandato, obiettivo che chiediamo già da anni. Io passerei anche a ricordare che a questo Consiglio Comunale ci sono dei consiglieri, il sindaco e altri, che dovrebbero ben ricordarsi che in data 20/12/2012 il Consiglio Comunale con deliberazione 163 approvò all'unanimità un ordine del giorno proposto dall'allora consigliere Fantuzzi Enrico del PDL, emendato dal PD, capogruppo Germandi, con cui si deliberava, forse Franciosi, non so se lo ricorderà, comunque è qua, a continuare il percorso che valuti l'opportunità e la fattibilità sul nostro territorio di un presidio di vigili del fuoco, a valutare se vi siano disponibilità del comando provinciale a fornire uomini e mezzi, a verificare altresì la possibilità di ricorrere a Capannoni o ad altre strutture sfitte di proprietà di alcune imprese locali da utilizzare come rimesse per i mezzi di un eventuale presidio, rendendo ledotto questo consiglio attraverso lo strumento delle commissioni consiliari permanenti entro la fine di aprile 2013. Non so se Silvestri se lo ricorderà, se erano presenti, non so. Degli eventuali sviluppi sostanziali. Io non so se il consigliere Marrone fosse stato edotto dai colleghi o dal sindaco o da chi di questo atto e quindi già di questa deliberazione di intenti approvata all'unanimità per un distaccamento, anche sotto forma di volontaria si discusse allora, ho qui tutto il dibattito che ne seguì, e quindi eravamo già ad aspettare delle risultanze ad aprile 2013. Se eventualmente ci sono queste risultanze aprile 2013 fornitecele e forse avreste fatto un favore al capogruppo Marrone a riprendere la cosa di cui dovreste esservi interessati, io non ne ho menzione, allora non ero consigliere comunale, ditemelo voi, e magari partire con un nuovo documento di rilancio di intenti già da tutte queste valutazioni ben precise fatte il 20 dicembre 2012. Poi sinceramente io chiedo di capire meglio che cosa si vuole deliberare. Questo mi crea abbastanza problemi, perché io sinceramente non voglio che passi nessun messaggio che mettiamo in dubbio l'efficienza dei carabinieri. Mi spiego meglio. Leggo il deliberato, quindi chiedo anche un minimo di confronto. Ad incontrare i rappresentanti del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri al fine di approfondire la consistenza delle reali necessità e disponibilità degli stessi operatori nel garantire una migliore efficacia ed efficienza negli interventi. Detta così, lascio un'alea di dubbi che sinceramente io non voglio lasciare su sospetti di inefficienza o che potrebbero lavorare meglio all'Arma dei Carabinieri. Quindi chiaritecelo, ce lo chiarisca, perché detta così sembra che dobbiamo andargli a chiedere come si devono efficientare. Vi ricordo che è un corpo militare, che ha una sua organizzazione, che ha una sua giurisdizione e ha già tutti i suoi ordini di servizio, sa già molto bene come deliberare. Altra cosa invece, la richiesta di un politico, come noi stiamo facendo da tempo, la Regione ce l'ha negato, di chiedere maggiori forze dell'ordine per il modenese. Quindi un aumento dell'organico e un potenziamento degli strumenti e dotazioni nonché personale anche per i carabinieri o comunque nelle forze dell'ordine che devono chiaramente difendere il nostro territorio, e non è un mistero di tutto quello che sta crescendo. Ne hanno parlato i dati ultimamente sul modenese, arriveremo anche in Commissione Sicurezza. Poi chiedo spiegazioni, se è possibile, se gli attuali interventi dei carabinieri non siano efficaci ed efficienti, se lo vogliamo rimodulare meglio, oppure per non lasciare anche che magari non siano disponibili, il carabiniere è sempre disponibile al 200%, insomma, cerchiamo di, io chiedo chiarezza su questo punto. Il punto 3 invece, verificare di concerto con tutti gli enti ed istituzioni preposte regionali e statali con competenze in materia, opportunità e fattibilità di questo progetto. Io chiedo di quale progetto stiamo parlando, se è quello dei vigili del fuoco o cos'è nel suo complesso. Rappresentare all'amministrazione dello Stato la necessità e l'urgenza di dare esito alle istanze per la realizzazione di questo progetto. Mi ripeto, capiamo meglio di quale progetto vogliamo portare avanti. Attendo informare periodicamente il Consiglio Comunale, d'accordo, ma ripeto, dovevamo essere già informati dal 2013 per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, quindi se qualcuno se ne è occupato oltre ad approvarlo e poi non guardarci mai più, ce lo faccio sapere adesso. Grazie.
Grazie consigliere Girotti Zirotti. Prego consigliere Arrighini.
Dunque, allora abbiamo chiarito che questa proposta per i Vigili del Fuoco era già stata fatta nel 2012. Vorrei anche ricordare che dall'elenco che è stato letto sulla diciamo, sui distaccamenti dalla provincia di Modena, non solo il comune di Castelfranco, il territorio di Castelfranco, ma mi pare di capire che tutta l'area del Solbara sia scoperta, perché qui chiedono, parlano di distaccamento Carpi, Pavullo, San Felice, Sassuolo, Vignola, Fanano, Finale, Frassinoro, Mirandola, Pieve Pelago. Quindi l'area del Solbara, a cui oggi facciamo riferimento, non c'è. Quindi direi che è un distaccamento che vale oltre per Castelfranco e per l'area del Solbara. Quindi, a mio avviso, forse a questo punto, visto che c'è anche il problema della reperibilità delle risorse, e il sindaco ha appena detto che entrando nell'Unione avremo sicuramente delle risorse molto maggiori, e a questo punto potremmo anche pensare di proporre questo ordine del giorno all'Unione, in modo che le risorse le trovi l'Unione. Quindi non è detto che non sia un'idea buona questo e proporla per arrivare a casa con risultato. Visto che l'Unione è scoperta, chiediamo all'Unione gli aiuti finanziari, otteniamo dall'Unione che l'Unione avrà tutti questi grandi finanziamenti, speriamo, e quindi mi sembra giusto, proporrei di proporla all'Unione. Questo è il primo ragionamento. Secondo ragionamento, vorrei ricordare che il territorio di Castelfranco è da sempre senza vigili del fuoco. Naturalmente adesso questo consiglio, ne parliamo adesso, ma anche 30 anni fa. Penso che se volevamo avere i vigili del fuoco potevamo chiederli, perché non c'erano. Quindi. Però in ogni modo sarebbe ora e sono assolutamente concordiamo, ci mancherebbe. Ragioniamo sull'altro problema della viabilità e della mobilità, cioè di cosa parliamo? Possiamo chiedere i vigili del fuoco, ma la mobilità e la viabilità rimane quella, non mi sembra che ci siano delle varianti sul tema. Ricordiamo anche che grazie a tutti i nuovi insediamenti che sono proprio la Cavazzona, di cui naturalmente questo comune, questo territorio conosce bene, parliamo della COP, tutto il servizio logistico della COP, della CONAD, tutto il servizio logistico della CONAD, e della Philip Morris giocano su questo territorio. Quando hanno fatto la Philip Morris, quando hanno deciso di fare la logistica della COP, che ogni giorno non so quanti tir passano su un ponte, che è quello del Samoggia, che è un ponte che avrà 300 anni, dove se passa il tir, no, se devono voltare, bisogna aspettare che tutti quelli che voltano per calcare, scusate la chiarezza della cosa, si ferma tutta la colonna dei tir a partire dalla rotonda di Val Samoggia, mi sembra che sia chiaro, perdonatemi, ve lo dico sinceramente, ma chi fa la viabilità e la mobilità, chi l'ha fatta, scusate la parola, non capiva niente, parlo di allora, chi l'ha fatta, perché fare un lavoro del genere, mettere la COP, tutta la mobilità, la logistica della COP, della CORN e della Philip Morris in questo territorio, con questo problema, io credo che non hanno capito niente. Quindi scusate, perdonatemi, ma se non risolviamo questo problemino, i vigili del fuoco credo che non ci facciano tanto. In ogni modo, a parte questo, anzi, io farei un'altra proposta, oltre che proporre l'ordine del giorno all'Unione del Solbara, proporrei anche un bel eliporto al territorio di Castelfranco Emilio, che non sarebbe una cattiva idea. Risolviamo il problema dell'emergenza urgenza, almeno aiutiamo il problema dell'emergenza urgenza, perché pare che effettivamente ci sia il problema della mobilità e viabilità, mi sembra che sia uscito serenamente e chiaramente, quindi perché no, anche una proposta di eliporto non sarebbe una cattiva idea. E mi associo a quello che ha detto la consigliera Girotti sulla non chiarezza della parte che riguarda l'intervento sull'arma dei carabinieri. Mi sembra che sia una parte che non naturalmente non volutamente, ma ovviamente per una serie di unioni di parole non chiarisca bene e lasci qualche dubbio, di cui noi naturalmente non vorremmo assolutamente entrare in parte, per cui credo che questo pezzo vada assolutamente rivisto. Per cui, rivedendo questo pezzo, io credo che anche noi siamo assolutamente disponibili in via di intenti di accettare questo ordine del giorno, fermo restando tutto il resto, che parliamo di aria fritta se non risolviamo quello che appunto i problemi territoriali di questa zona. Grazie.
Grazie consigliera Righini. Prego, consigliere Franciosi, chiede scusa.
Grazie Presidente. Allora, intervengo proprio perché la consigliera Girotti ha richiamato un po' quello che è stato nella scorsa consigliatura e dove ero presente e mi ricordo bene la discussione che c'è stata e anche un po' l'iter che c'è stato. Partiva da un ordine del giorno di Fantuzzi, ne abbiamo discusso insieme e poi dopo andammo su un ordine del giorno condiviso. O comunque approvammo l'ordine del giorno. Era ben chiaro comunque che avevamo provato a far partire un percorso nel passato, poi io in questo momento non mi ricordo le date che ci eravamo messi nell'ordine del giorno, se lei le ha riportate, confido che siano reali e confido che siano vere. In tutta onestà, consigliere Girotti, come spesso accade, forse la verve che mette nei suoi interventi fa quasi passare il punto di partenza di questo ordine del giorno, che è, e mi piacerebbe che rimanesse quello, che questa consigliatura, che è diversa dalla scorsa, vuole provarsi a mettere di nuovo, a lavorare, a provare a far partire un iter nuovamente. Quello che non è stato fatto nella scorsa legislatura, io non me ne sobbarco il peso, perché non credo che avevo le possibilità di aprire, di poter aprire sia la tenenza che magari anche un corpo di vigili del fuoco a Castelfranco o addirittura un ospedale. Se lo potevo fare, vi garantisco che l'avrei voluto fare, l'avremmo fatto. Poi c'è il pubblico che io invito comunque a stare un po' più tranquillo, c'è sempre la solita persona, quindi la ringrazio. Perché poi uno perde il filo, sì, fa casino, mi distrae. E quindi dopo non so più cosa dire.
Presidente, scusi un attimo, però mi sembra un pochino troppo zelante l'intervento di Franciosi nei confronti del pubblico, semplicemente perché una persona si muove, gesta, fa qualcosa, magari non pensando neanche lei, mi sembra veramente fuori luogo ed eccessiva questa ripresa.
Grazie, consigliera Girotti.
Grazie consigliera Girotti. Allora invito il pubblico a non disturbare in alcun modo i consiglieri durante il loro intervento ed invito i consiglieri, nel caso abbiano problemi con il pubblico, a rivolgersi al Presidente. Grazie.
Posso continuare, Presidente?
Prego, prego.
Mi chiedo scusa perché ho perso il punto per colpa di magari qualche moscerino che volava nell'aula. Il concetto è che noi stiamo provando a far ripartire un certo tipo di ragionamento, di discorso. A me va bene che il compito delle posizioni sia quello di richiamare magari problematiche e anche metterci di fronte a magari scenari che non sono andati come ci eravamo proposti. Io colgo molto volentieri quello che ha detto comunque la consigliera Franchini, perché mi sembrava comunque propositiva e ha anche detto che sosterrebbe comunque il voto favorevole di questa mozione. Mi sembra di non aver anche la Righini, mi sembra invece di non aver sentito le sue parole che è disposta a votare a favore di questo ordine del giorno piuttosto invece a criticare, ma so, e non è una critica personale, ma è, credo che sia un'oggettività, che è il suo modo di apportarsi a questo consiglio e quindi è il suo modo e non è il nostro. Io preferirei, a parte i toni più moderati, che può tutti quanti un pochino succedere di esprimersi con più verve, preferirei cercare di rimanere sul punto che ci piacerebbe dare mandato a questa giunta di prendere contatto sia con i vigili del fuoco e poi se ben venga se la consigliera Franchini ha suggerito un metodo che magari è più ufficiale o comunque che altri comuni hanno già intrapreso per portare ad arrivare a quell'obiettivo, a me va bene, cioè io accolgo molto positivamente che se ci sono già delle modalità ufficiali. Noi forse nella nostra ignoranza, e anche poi viene un altro problema, che i consiglieri di maggioranza sono fortunati ad avere una giunta che lavora e alcuni consiglieri che magari lavorano ancora di più sui temi politici, però mi scuso, ma io lavoro lontano, lavoro tante ore e probabilmente non ho tutto il tempo, tutte le sere, di studiare e di fare il lavoro di un bravo consigliere, come invece le opposizioni sempre ci chiedono. Ogni tanto ci vengono fatte le battute che noi tanto non facciamo mai niente e ascoltiamo e votiamo solo. Scusatemi, io mi sento molto offeso, perché comunque non è vero che non facciamo nulla. E quindi probabilmente quel poco che facciamo magari lo facciamo male. Qua non stiamo a parlare della valutazione del nostro operato nel modo corretto o sbagliato, vi stiamo chiedendo se vi va. Se non vi va, i voti ce li abbiamo noi per andare avanti da soli. Noi abbiamo un'idea, se qualcuno vuole aiutarci bene, se no grazie. E il fatto di aver inserito il discorso dell'arma dei carabinieri per me invece ha un suo senso, perché non mi sembra assolutamente che scrivere queste parole denigrino o sminuiscano l'operato di un comando che conosciamo bene, che stimiamo e con cui abbiamo anche intrapreso diverse serie di innovazioni in questa consigliatura. E spesso è capitato che le opposizioni ringraziassero e elogiassero anche l'assessore che lavorava su queste cose. Quindi per me era un invito a farli partecipare e comunque io credo che anche l'esercito italiano potrebbe migliorarsi, anche tutti quanti i corpi di polizia, di carabinieri possono migliorarsi e ben venga che lo facciano. Non credo di denigrare, offendere o sminuire l'operato di nessuno. Detto ciò, io invito il sindaco, se comunque la mozione verrà approvata, a metterci l'impegno che mette comunque in tutte le cose che fa la nostra giunta per provare a iniziare ad aprire un percorso, perché qua stasera non apriamo nulla. Grazie.
Grazie consigliere Franciosi. Lascio la parola al consigliere Marrone per l'eventuale replica. Prego, consigliere.
Grazie
Marrone.
Presidente, proverò un pochino a dare alcune delucidazioni. Innanzitutto la volontà dell'amministrazione, ve la spiego. Noi abbiamo un programma elettorale con cui abbiamo vinto le elezioni e che questa amministrazione sta portando avanti. E in quella piattaforma politica c'era la parola sicurezza. E naturalmente noi abbiamo fatto tante cose per la sicurezza che le opposizioni giustamente non possono, valutano in maniera completamente diversa. Noi no. Non soltanto abbiamo fatto alcune cose concrete come l'ampliamento della caserma dei vigili urbani, la dotazione di nuove macchine, il fatto che i vigili urbani sono presenti sul nostro territorio dalla lunedì alla domenica, il fatto che fanno dei turni di notte. Questo per noi faceva parte di una progettualità che abbiamo condiviso nella nostra piattaforma politica. E nel nostro concetto di sicurezza non c'era soltanto la sicurezza che ha citato prima la consigliera. Abbiamo un problema, chiamiamo più forze dell'ordine, perché questa è la risposta più semplice che si possa dare, anche quella più strumentale. La sicurezza è un concetto più ampio, qui si è portato avanti delle progettualità che è quella che sono venute fuori anche da questo Consiglio Comunale, anche da forze delle opposizioni, che hanno fatto delle mozioni che andavano verso il nostro programma elettorale e noi le abbiamo appoggiate, le abbiamo votate ad unanimità, che era quella dell'osservatorio, del controllo del vicinato, okay? Che mi sembra che l'abbia proposto una forza di opposizione. Questa amministrazione andava incontro al nostro programma, l'abbiamo sposata, l'abbiamo approvata e questa amministrazione l'ha messa in cantiere e ha speso energie e risorse e oggi abbiamo dei risultati. Ma abbiamo fatto anche cose più semplici, più piccole, e vi faccio un esempio concreto, perché qui si parla molto, ma di esempi concreti se ne fanno pochi, si portano pochi dati, molte parole dettate dalla strumentalizzazione politica. Faccio un esempio concreto: a Gaggio in Piano avvenivano davanti l'asilo dei furti, cioè la gente portava i bimbi a scuola, okay, lasciava casomai la borsa in macchina perché il tempo di percorrenza fra il parcheggio e la scuola era breve, era qualche minuto, sistematicamente c'erano dei furti, cioè venivano i vetri rotti, è successo anche a mia moglie. Bene, con l'assessore si sono messi dei cartelli dove si attenzionavano le persone ad avere un comportamento un po' più idoneo, cioè a non lasciare oggetti di valore visibili in macchina, e i risultati sono che questi furti si sono praticamente azzerati. Bene, la mozione risponde alla consigliera Franchini. Qui siamo nella fase di pre-progettualità, cioè nel senso noi chiediamo al sindaco di vedere se ci sono le condizioni per. È inutile che ci mettiamo a fare una mozione e obblighiamo a. Noi gli stiamo chiedendo di vedere se ci sono le condizioni per poter fare una progettualità di questo genere. Quindi siamo in una fase di chiedere al sindaco di vedere se ci sono le condizioni. La consigliera della Lega Nord che così, dal mio punto di vista, il nostro strumentalizza molto il fatto della nostra poca considerazione dell'arma dei carabinieri, io la leggo come uno scherzo, come una provocazione politica. Noi stiamo chiedendo ai carabinieri come si possa migliorare la progettualità se dovesse arrivare su questo territorio un distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco, come si possa migliorare le sinergie quando si devono affrontare delle calamità. Ok? Perché quando si affrontano delle calamità c'è la risposta dei Vigili del Fuoco, però c'è anche la risposta delle altre forze dell'ordine presenti sul territorio, ok? Che devono intervenire e si devono coordinare. In questo senso questo punto voleva dire, ok? Semplicissimamente. Bene. L'oggetto, se non è chiaro, io non so come spiegarlo, nel senso noi chiediamo al sindaco di portare avanti una richiesta per vedere se si possa portare avanti della progettualità e di interagire con tutte le istituzioni e le forze che sono presenti sui territori. Questo è l'intento di questa mozione. Sulle distanze, su quello che è venuto fuori. Allora, i tempi di. Allora, un'ambulanza. Ha un certo tempo di percorrenza quando si vede, si manifesta una criticità, ma quando c'è una criticità grave che richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco, che si devono muovere più automezzi e automezzi anche molto grandi, c'è bisogno di fare un tipo di progettualità diversa, c'è da capire molto bene i tempi, perché un conto è un'ambulanza, un conto è quando si muovono le autocisterne oppure i mezzi dei Vigili del Fuoco che vanno ad affrontare delle criticità che non sono una persona che è in sofferenza o un incidente, ma i Vigili del Fuoco vengono chiamati per criticità molto molto più grandi. Quindi l'intento di questa mozione è semplicemente, fa parte della nostra piattaforma e progettualità politica, sia ben chiaro, e quindi è quello di far muovere questa amministrazione nel vedere se ci sono le condizioni ad oggi per realizzare questo tipo di progettualità. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Passiamo al secondo giro di interventi. Prego consigliera Franchini.
Sarò brevissima. Allora, volevo rispondere al consigliere Marrone. Ribadisco la volontà dell'amministrazione va espressa con un atto formale, non a parole o tramite le parole di un consigliere comunale, è questo a cui mi riferivo quando intendevo che il sindaco avrebbe dovuto fare richiesta. Proprio perché il sindaco avrebbe dovuto fare richiesta, dopo un incontro della giunta, dicevo, allora Marrone concorda con la nostra considerazione che questa mozione è per spronare il sindaco. Ma perché non avete parlato prima di che cosa avrebbe dovuto fare il sindaco perché poi andasse a buon fine questa mozione? Se ho ben capito, era già compresa nel vostro programma elettorale, come avete comunicato, bastava che lui facesse una richiesta formale, dopodiché tutto aveva un iter molto semplice. Detto questo, visto che capisco che uno non può sempre sapere tutto di tutto, se fossimo tutti tuttologi sarebbe molto facile, e consegno la modalità dell'iter procedurale per la richiesta e l'istituzione di un comando dei Vigili del Fuoco, dopodiché non è mica necessario fare obbligatoriamente, si valuterà quello che c'è da fare, è qua a vostra disposizione, per cui tutto qua. Ovviamente ribadisco il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliera Franchini, lascio la parola al sindaco, prego.
Sì, grazie al vicepresidente Bonini, ma per un paio di chiarimenti che credo siano doverosi. Noi anche prima della mozione ricordata del 2013 ci eravamo mossi. Il comando provinciale di Modena ha cambiato 3 comandanti in 4 anni e in un periodo di almeno 8-10 mesi in questi 4 anni c'è stata una reggenza, quindi la competenza, la facoltà di assumere decisioni di questo tipo a livello provinciale non c'è stata in questi ultimi anni, dal 13 ad oggi, diciamo. Noi tendiamo ad essere per le questioni pragmatiche, per cui se devo fare una richiesta bella enfatizzata per leggere una risposta che è un diniego, ho fatto un bel esercizio di processo amministrativo, non ho reso una grandissima utilità alla mia comunità, se ritengo che ci sia un bisogno a cui provare a dare una risposta che compete a figure e a magari ministeri che non stanno esattamente a Castelfranco Emilia. Tanto che abbiamo iniziato un lungo, molto lungo percorso politico, poi capisco che la politica è un po' bistrattata, ma insomma va fatto anche questo percorso prima di avviare procedimenti iter amministrativi, se vuoi che vadano a buon fine naturalmente, dove da un po' di tempo, non chiedetemi la datazione col carbonio, ma insomma diversi anni, qualche anno, abbiamo ragionato con diversi sottosegretari, Presidenza del Consiglio e Ministero degli Interni, per ragionare con loro di tenenza dei carabinieri. Attenzione, noi la tenenza ce l'abbiamo già, voglio chiarire, per realizzare un fabbricato, così rilancio, bene, tanto nel dibattito politico si può anche rilanciare, noi avremmo in mente, abbiamo già un progetto preliminare, di realizzare una tenenza che possa ospitare gli effettivi e punti alla compagnia, se avremo le condizioni per realizzare un nuovo fabbricato. L'area ce l'abbiamo già e dovete saperlo. Il preliminare esiste già, bene, non abbiamo la velleità, perché ci piace, ripeto, essere un po' pragmatici, da emiliani, di avviare il processo amministrativo una volta che avremo condiviso, che quando gli scriviamo ci dicono sì, perché se scrivo per scrivere, a me l'esercizio accademico non è mai piaciuto particolarmente. Ad oggi non abbiamo ancora questo spazio. Nella legge di stabilità, che qualcuno di noi avrà intraletto nel disegno di legge di stabilità, pare che vengano assegnati spazi sotto un titolo, spazi di patto, di pareggio di bilancio, che si chiama anche sicurezza e manutenzione del territorio. Bene, che però è il titolo di una legge. Leggeremo cosa ne uscirà a valle. Il numero che c'è oggi sopra penso che sia 400 milioni, quindi per tutto il perimetro nazionale, non per la regione Emilia-Romagna. Noi avremmo l'ambizione di candidarci con alcune progettualità a chiedere spazio di patto verticale, perché quello spazio dovrebbe essere verticale. La scadenza di quello spazio di patto è fissata in legge fra settembre e ottobre del 2018. Lo dico perché così lo sappiamo tutti ed evitiamo di fare interrogazioni a marzo del 18. Se la scadenza è là, tu là devi candidarti, ti rispondono entro i 4 mesi successivi. Bene? Quindi lo dico per quelli del Logione, non facciamo interrogazioni a marzo o maggio, aprile o maggio, aspettiamo almeno la fine dell'anno per fare interrogazioni su questo spazio di patto. C'è un'altra scadenza non legata a questo titolo dentro al disegno di gestabilità, che è 20 gennaio, come da prassi degli ultimi 2 anni. A condizioni date, il nostro comune non ha spazio per investire i circa 3 milioni di quadro economico a urbanizzazioni fatte che servirebbero per realizzare il fabbricato, tenenza, barra compagnia. Fermo restando che la tenenza a Castelfranco c'è già, che è mal contata la somma che dovremmo investire come comune per acquisire l'attuale fabbricato, investire 250.000 euro per l'adeguamento dell'attuale fabbricato, realizzare alle spalle del fabbricato, in quell'area che è già di proprietà del comune, le 8 nuovi alloggi che consentirebbero di avere chiuso le esigenze tenenza, ma solo tenenza, non compagnia. La nostra ambizione, perché ci piace anche essere ambiziosi, è di realizzare dentro quel progetto, quel processo, a fianco, sempre nella stessa area già individuata da piano strutturale e di fatto addirittura già acquisita al patrimonio pubblico, quindi chi dovesse arrivare avrà anche già un'area se vuole mantenere fede a quell'impegno, per tema vigili del fuoco e per noi pure protezione civile. Bene. Sui vigili del fuoco, i ragionamenti che abbiamo fatto fino ad oggi, che ci siamo sentiti anche, come dire, ritornare, sono: A, i distaccamenti negli ultimi N anni li abbiamo chiusi, non li abbiamo aperti. Quelli di volontari, se non hai volontari, fai un bel fabbricato, ma non ci metti dentro nessuno. E quindi bisogna comprendere se nel prossimo futuro c'è una stagione in cui si può fare lo scisma del comando provinciale e recuperare i volontari da collocare in un altro presidio, e se questa strategia non solo collima con le esigenze e le volontà di questa amministrazione o della prossima amministrazione o di questa comunità, ma se sta dentro la strategia organica della provincia, della regione, parlo di Vigili del Fuoco, non degli enti, ma che i Vigili del Fuoco fanno a livello provinciale e regionale. Anche perché l'ambito amministrativo di competenza non è il comune, i distretti. Immagino che la loro pianificazione strategica a risorse date, perché anche loro vanno via risorse date, tenga conto delle esigenze di raggiungibilità dei luoghi, di copertura a rete attraverso i presidi, in una stagione dove negli ultimi, ovviamente interprovinciale, perché non è che se succede qualcosa a Castelfranco, a San Giovanni, cioè non è che non arrivano da San Giovanni, bene, perché non arrivano da Modena, San Giovanni, anche da San Felice sono venuti, che peraltro non è un distaccamento professionale, non totalmente, da Vignola, bene. Quindi questo è il quadro. Per me bene le mozioni, anche le emozioni, bene, dopodiché, mi dispiace citarlo spesso, il piano della realtà oggi è questo. Il fatto di avere, ma dovrebbe essere in arrivo, essere arrivato, il comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Modena, stabilmente a Modena per un po' di tempo, potrebbe consentirci di non ricominciare ogni anno con un nuovo comandante provinciale mentre ragioniamo con i ministeri, perché poi quella roba qua, il comandante di Modena, è bene che sia d'accordo, ma non lo decidiamo mica a Modena, eh? E anche questo sarebbe bene che fosse chiaro per tutti, a me per primo. Questo è il contesto, bene? Quindi per me bene la mozione, il contesto nel quale siamo è questo. Vi dico però che se mi chiedete, e vengo al lodo Franchini, se mi chiedete di fare una delibera di giunta, scrivere una bella letterina a un ministero per leggere una risposta negativa, è un'esperienza che non faccio con grande entusiasmo. L'obiettivo per noi è portare a casa il punto, e per portare a casa il punto bisogna lavorare con un po' di intensità. L'assessore Gargano, non da solo, ci sta lavorando veramente da tanto tempo, abbiamo incontrato diversi sottosegretari a cui abbiamo chiesto di lavorare per noi nel contesto della capitale del paese, per trovare spazi patto, disponibilità, volontà, perché poi anche lì l'impegno che noi vorremmo, e lo dico a chiusura di questo, che volevo fosse un breve intervento, non ce l'ho fatta, vorremmo fare un lavoro che avesse una destinazione, perché se devo spendere malcontati 5 milioni di euro, che non sono, visto che prima parlavamo di 20.000 euro al colpo, 5 milioni di euro è il piano investimenti dei prossimi 3 anni e mezzo del comune, bene? Se devo spenderli e poi non ho le garanzie che A, il nolo del fabbricato dell'arma dei carabinieri passa da dov'è oggi al comune, e che sui costi non ho delle garanzie, e soprattutto non ho garanzie che ci viene il personale che serve, io non lo imbarco il comune nel realizzare una cattedrale nel deserto, io. Però c'è di bello che io sono a termine nella mia funzione, e chi verrà dopo, Lega Nord, Movimento 5 Stelle, di nuovo il PD, saprà agire per il meglio della nostra comunità. Grazie.
Grazie Sindaco. Siamo ancora al secondo giro. C'è qualche intervento dei consiglieri? Prego, consigliere Girotti Zirotti.
Allora, è singolare come spesso accade nei confronti della sottoscritta. Già più di una volta il consigliere Franciosi ha arringato contro. Allora, consigliere Franciosi, io innanzitutto la ringrazio perché lei è l'unico che è intervenuto e ha detto qualcosa. La ringrazio come consigliere io oggi, lei lui era già ieri e aveva la sua esperienza di ieri. Ma non era, semplicemente, non voleva essere una critica al fare e non fare. Qui ognuno poi fa e non fa e risponde per se stesso, soprattutto risponde ai cittadini. Lei non deve rispondere a me, io non devo rispondere a lei, sicuramente, personalmente. Però era semplicemente una constatazione che sembrava veramente la palissiano che non fosse stato fatto nessun riferimento ad un atto già approvato che chiede la stessa cosa nel 2012, ma scusate, bastava forse che lasciasse parlare il sindaco che ci ha detto che sono cambiati 3 o 4 comandanti, quindi non si è fatto di niente. E quindi Marrone, il vostro capogruppo di oggi, che non era presente nello scorso mandato, arriva qui, ma mi sembra che non fosse neanche stato informato, perché nulla ha risposto in merito. Quindi le intenzioni poi e le finalità di quella che è la sicurezza non ci siamo mai tirati indietro, neanche ad una virgola, per quello che è la sicurezza. Lascio cadere nel vuoto ormai le vostre facili accuse di strumentalizzazione e di populismo, perché fra un po' parleranno i cittadini. E diranno se vogliono i populisti, se vogliono i buonisti, se vogliono quello che vogliono, ma parleranno i cittadini, né io né voi. Quindi il chiarimento che avevo chiesto era di maggior delicatezza, voglio usare semplicemente, sommessamente questo termine, nei confronti dell'arma dei carabinieri, perché letta la grammatica di questa frase, l'italiano di questa frase, non si capisce bene quale sia il soggetto di riferimento, era semplicemente quello. Lei ci spiega che ho bisogno di contattare i carabinieri per sapere se con maggiore efficienza possono supportare, mi è sembrato di aver capito così. Se è così, nulla da dire, però decliniamo bene che, almeno noi, non dubitiamo dell'organizzazione, dell'efficienza del comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Modena, tutto lì. Poi, vedete, siete talmente ormai prevenuti, forse perché avanzano anche determinati appuntamenti elettorali, che non vi vedono più così tanto vincenti, che come si parla, ma ci starà, non ci starà, sulla sicurezza noi non facciamo un passo indietro. Quando chiediamo maggiori forze dell'ordine, sarebbe stato bello che dalla regione Emilia-Romagna l'avessero chiesto tutti, non solo il vostro sindaco Mussarelli a Modena, e anche qui vi scornate su binari diversi, perché lui qua l'ha chiesto, insieme anche dei nostri rappresentanti, ma là ci hanno detto di no, mettetevi d'accordo, sono conflittualità al vostro interno. Mi dispiace se non ve le volete sentire, ma sono realtà. E poi stiamo parlando del nulla, perché vogliamo avviare il percorso dei carabinieri che è rimasto impantanato, che nessuno si ricordava, che altri non hanno detto. Semplicemente io credo che al gruppo consigliare del PD di questo mandato sarebbe stato un valore aggiunto al vostro capogruppo se gliel'aveste reso edotto, perché sinceramente arrivare con una proposta ex novo, il sindaco ci spiega ma sono cambiati 3 o 4 comandanti, ci siamo arrivati, va bene, riprendiamo il punto e portiamolo avanti, perché sicuramente questo territorio ne ha bisogno, l'avevamo approvato allora, ma lei vuole che noi non lo approviamo oggi. Poi una chiosa finale sulla... Prima ho lasciato correre il linguaggio politico, la consigliera non riesce a comprendere, unione, non unione, lasciamo correre. Però io non lascio più correre, invece, come consigliere e rappresentante delle istituzioni qui dentro, quando qualcuno appella in maniera poco delicata e garbata quelli dell'oggione. Perché quelli dell'oggione sono dei cittadini che vengono qui ad assistere ad una seduta consigliare. Quelli dell'oggione non è un bel appellativo per i cittadini. Quelli dell'oggione. Lo dico per ribadire, perché capiscano quelli dell'oggione, al di là del senso che poteva avere in una prima affermazione e in una seconda, quelli dell'oggione sono delle persone. E non sono quelli. Il nostro voto sarà certamente favorevole, però non potevamo non evidenziare delle lacune, delle mancanze che fanno capo proprio a voi quando su una proposta di un'opposizione non avete neanche fatto un richiamo di quello che era già stato approvato. Punto, tutto lì.
Consigliere Girotti, grazie. Lascio la parola al sindaco, prego.
A me dispiace, però quelli dell'Oggione è una battuta che non fa riferimento al pubblico. Mi dispiace. Anche qui, lei consigliere vuol fare lezioni di grammatica, ma per piacere. Ma per piacere, da lei no lezioni di grammatica di italiano. Ma no. E poi fa di sti riferimenti che sono offensivi all'intelligenza delle persone. Quelli dell'Oggione, ma per piacere, ma non fa riferimento al pubblico. Andiamo. Cioè, lei per me o fa finta, perché non posso credere che sia realmente così.
Grazie signor Sindaco. Lascio la parola per l'ultimo intervento al consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Dunque, proviamo a riassumere. Che la consigliera Gelotti Rizzotti non abbia capito la scrittura è un problema suo, nel senso che per me l'ho spiegato anche adesso quello che significava quel punto lì. Significava semplicemente sentire i carabinieri se la presenza di un corpo, come si poteva agire e se c'erano dei miglioramenti da fare. Nessuno qui dentro in quest'aula, almeno noi del gruppo del Partito Democratico, abbiamo nulla da ridire, da obiettare sull'operato delle forze dell'ordine, questo sia ben chiaro. Però il solo fatto che qualcuno così lo lasci presupporre, io credo che sia una strumentalizzazione politica. Io non penso nella mia testa che la consigliera Franchini, che fa parte di un movimento che sicuramente è all'opposizione, quindi non la pensa come noi, possa pensare che i carabinieri non fanno al meglio il loro lavoro. Io questo non lo immagino, perché penso che in una società civile si debbano avere i minimi comuni multipli, che sono la sicurezza, l'equità sociale, tante cose, e che i partiti o i movimenti, in questo caso, hanno modi diversi di raggiungerlo. Ok? C'è chi la sicurezza la vive dal punto di vista repressivo, più forze dell'ordine, più aggressività, certezza della pena e quant'altro. Ci sono forze che dicono sì, ma lavoriamo anche sul comportamento dei cittadini, ok? Lavoriamo anche su altre cose, ma noi tutti quanti noi vogliamo la sicurezza, ok? Ci sono vie diverse per raggiungerla, ok? In questa qui non c'era assolutamente, come l'ha spiegato il sindaco, c'è la volontà di vedere se ci sono ad oggi le condizioni, né più e né meno, ok? Questo fa parte di una nostra progettualità, di una piattaforma politica che abbiamo condiviso noi prima della campagna elettorale e che questo gruppo consiliare deve portare avanti, perché è l'impegno che si è preso con i cittadini, okay, che gli hanno dato il voto. Poi i voti cambiano, le persone cambiano, le forze politiche cambiano. È cambiata la Lega Nord, ragazzi. È cambiata la Lega Nord. Cioè io stamattina ho guardato un documento 2013 di una sezione della Lega Nord di Milano per i risultati del referendum, ma andatevi a vedere il frontespizio di quel documento, che diceva prima il Nord, ancora Roma ladrone, ancora, e dopo 4 anni sono cambiati ragazzi. Hanno speso 40 milioni di euro per fare 50 milioni di euro per fare dei referendum che sono andati molto bene per loro. E poi Maroni chiede al Presidente della Regione Emilia-Romagna di aspettarlo per fare il tavolo insieme. E allora io dico, hanno speso 40, non, ragazzi, non 20.000 euro, 40-50 milioni di euro, ma loro quando sentono la parola 47-50 milioni di euro vanno un po' in fibrillazione. E ragazzi, il mondo cambia, sono cambiati loro. Salvini va al sud a prendere i voti, ma lì c'era scritto prima il Nord. Allora di cosa parliamo? Oggi noi parliamo di una mozione che impegna il sindaco a vedere se ci sono le possibilità, perché lo sappiamo anche noi che i percorsi per avere certe istituzioni sul territorio è lungo e complesso, perché se fosse così facile noi oggi avremmo il presidio dei vigili del fuoco, ma qualunque forza politica ci fosse stata lì, ok? Semplice. E adesso ho finito, perché ho incassato il sì di unanimità, quindi non ho più nulla da aggiungere, grazie.
Grazie consigliere Marrone. A questo punto passiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno numero 5, mozione presentata in data 8 giugno. Chiedo scusa. Okay. chiedo scusa, riprendo, dicevo, passiamo alla votazione al punto numero 5, mozione presentata in data 8 giugno 2017 dal gruppo consigliare Partito Democratico ad oggetto sicurezza integrata a Castelfranco Emilia dal consigliere Marrone Giovanni. Consiglieri favorevoli? Tutti consiglieri favorevoli? Per cui 16 consiglieri favorevoli, nessun consigliere astenuto, nessun consigliere contrario, il Consiglio approva. Passiamo al punto all'ordine del giorno successivo, il punto numero 6, la mozione presentata in data 4/8/2017 dal gruppo consigliare Lista Civica Frazione Castelfranco avente ad oggetto Sala Civica nella frazione di Piumazzo. Prima firmataria Sant'Unione Silvia. Visto che sono assenti entrambi i sottoscrittori di questa mozione, chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi per posticipare alle prossime sedute di Consiglio Comunale la discussione di questa mozione. Non mi sembra che ci sia automatico, c'è sicuramente automatico la non discussione, ma non il fatto di rimandarla, per cui io chiedo al Consiglio Comunale se intende rimandare la discussione a quando ci sarà almeno uno dei proponenti la mozione. Per cui consiglieri favorevoli per rimandare la mozione? 16 favorevoli, per cui rimandiamo il punto 6. Passiamo al punto numero 7, domande di attualità. Prego consigliera Righini.
Niente, è una domanda di attualità all'assessore Bertoncelli. Abbiamo un problema negli spogliatoi della palestra, negli spogliatoi del campo, del campetto di Castelfranco di Panzano. Ci sono grosse infiltrazioni di acqua negli spogliatoi. Sì, bisognerebbe andare a controllare. La situazione non è molto bella, è già un po' che ci sono queste infiltrazioni, credo che sia il momento di andare a controllare, di vedere, di risolvere in qualche modo. Questo mi è stato detto dai cittadini che usano lo spogliatoio del campetto, per cui io riferisco e chiedo appunto se c'è la possibilità di fare questo controllo. Grazie.
Grazie consigliera Righini, ci sono altre domande? Prego consigliere Franchini.
Chiedevo all'assessore Bertoncelli a che punto è il percorso per l'istituzione del Bike to Work. Bike to Work scaduto a giugno come tempi di un anno per lo studio di fattibilità. Siamo a ottobre, un anno e tre mesi, magari. Grazie.
Grazie consigliera Franchini. Ci sono altre domande? Prego consigliera Girotti.
Io intervengo perché mi è stato segnalato e mi è stato ribadito qualche giorno fa la presenza di topi in via Orta Piumazzo. Sono dei ratti belli grossi, mi è stata inviata una fotografia di un ratto sulla soglia di porta di casa, essendo tutti a piano terra, cioè una toppa grande così. Segnalano il fatto che forse ci sia un'apertura, ci sia un buco da qualche parte, hanno già provato a fare qualcosa, però ce ne sono a loro avviso parecchi e quindi mi hanno chiesto di interessare l'assessore competente al fine di provvedere per la deratizzazione e l'igiene della via. Grazie.
Grazie consigliera Girotti. Se non ci sono altre domande lascio la parola all'assessore per le risposte. Prego assessore Bertoncelli.
Allora parto da quella più semplice, Bike to Work. Ho cominciato a lavorarci, onestamente, sinceramente, ho cominciato a lavorarci e sto cercando di implementare un progetto di Bike Work con il progetto che sta portando avanti l'Agenzia della Mobilità su Modena per adesso, che si chiama Mossa, che è un progetto sovracomunale, a livello provinciale e che stiamo portando sul distretto, di incentivazione delle aziende sul territorio all'utilizzo di mezzi alternativi al mezzo privato. Quindi sto lavorando sui due macro temi, insieme a tutto il discorso di implementazione, miglioramento e incentivazione all'utilizzo della stazione all'interno di un progetto un pochino più ampio. Per quello che riguarda Panzano, sono andato io personalmente a fare un sopralluogo con il referente dell'associazione sportiva che gestisce gli spogliatoi. Onestamente non ho trovato nulla di così drammatico, se non qualche piccola infiltrazione per cui abbiamo fatto anche un piccolo intervento di sistemazione. Farò un secondo passaggio, io l'ultimo passaggio che l'ho fatto è stato quest'estate, non è che sia piovuto un'esagerazione in questo periodo, comunque ci faccio un secondo giro, chiamerò il responsabile dell'associazione sportiva e ci farò un secondo giro, siamo andati io e l'ingegner Paone dell'ufficio tecnico. Ultimo discorso topi, allora noi abbiamo fatto un sopralluogo, c'è una commistione tra parte pubblica e parte privata sulla situazione, tant'è che la zona dove è uscito, diciamo così, il maggior numero di topi parrebbe in zona privata, però stiamo facendo le ultime verifiche. Comunque abbiamo allertato la ditta che deve provvedere alla disinfestazione e comunque alla deratizzazione, alla posa delle trappole eccetera, per fare un intervento almeno a nell'immediata proprietà pubblica, e quindi stiamo lavorando su quel sistema. La segnalazione era arrivata un paio di settimane fa, se non mi ricordo male, forse 7-8 giorni fa, adesso non ricordo onestamente quando è arrivata la segnalazione, la stiamo tenendo monitorata. Grazie
assessore Bertoncelli. Se non ci sono altre domande, chiuderei il Consiglio Comunale. Grazie a tutti, buonanotte.